Nicolai Simone, Sauleo Massimo, assente. Marini Luca, Fortina Alessandro, Migliorina Alessandra, Cafissi Lorenzo, Galigani Leonardo, Magazzini Nicola, Nannini Marco, Musumeci Riccardo, Ciottoli Maurizio, Bianchi Massimo, Nicolai Mario, Ferranti Daniele, Mantellassi Lorenzo, Cialdi Alessandro, Mazzone Andrea, Cartei Roberto. La seduta è valida. Mantellassi lo mettiamo già. Vai, presente.
Sì, buonasera a tutti. Procediamo con la nomina degli scrutatori. Si propongono Nannini, Fortini. Fortino c'è, scusatemi se ho sbagliato il nome, comincio bene. Cafissi e Magazzini. Chi approva? No, scusate, un'altra gaffe. Allora, avendo una conoscenza più diretta, ho purtroppo nominato tutti gli scrutatori sulla mia sinistra, però vorrei correggermi nella nomina degli scrutatori e ripropongo Nannini, Magazzini, Ciottoli. Chi approva? Approvato all'unanimità. Eventualmente si sostituisce al momento che lei deve uscire. Grazie. Approvato all'unanimità, se non erro. Grazie a tutti. Si iniziano i lavori del Consiglio con eventuali comunicazioni. La parola al Sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Io ho due comunicazioni. La prima, il 15 d'ottobre sono andata all'Aquila, alla scuola media Carducci, nella quale abbiamo ovviamente potuto vedere la biblioteca che è stata acquistata e preparata e che è fra l'altro frequentata attraverso il progetto Quarrata per le scuole dell'Aquila. È stata un'esperienza molto, molto bella, abbiamo conosciuto professori, preside, ragazzi. Fra l'altro ho colto l'occasione della notizia di un'eventuale gita in Toscana per invitarli a vedere Quarrata e quindi se ci sarà questa occasione poi li accoglieremo in questa specie di gemellaggio che è nato appunto fra la nostra città e questa scuola media intitolata, come vi diceva, Carducci, no? Fiero Toscano. E quindi si è concretizzato quell'azione che è stata fatta dalla città in varie occasioni e che sinceramente ci ha dato la soddisfazione di poter dire anche Quarrata come città in tutte le sue componenti ha cercato di essere vicina a queste popolazioni. Ci hanno condotto a visitare il centro storico, la zona rossa, quello che è visitabile. L'Aquila è tuttora una città nel suo centro storico che fa uno strano effetto perché c'è molto silenzio, non ci sono persone. Si capisce, si intuisce che è stata e che magari diventerà una bellissima città, però in questo momento appunto c'è questa aria di desolazione, ci sono i militari, fra l'altro molto cordiali, che parlano volentieri con le persone, anche perché sono solo pochissimi bar aperti, e il tutto dà una sensazione un po' di straniamento, per cui credo che rimanere vicini all'Aquila città sia anche un dovere da parte nostra, per non dimenticare questa situazione che ancora non è risolta nel modo più assoluto. Questa era la prima comunicazione che dovevo. La seconda riguarda una iniziativa che come città di Quarrata ci siamo sentiti di a cui come città di Quarrata ci siamo sentiti di aderire. Voi sapete, e non è la prima volta, che la comunità di Sant'Egidio propone alle varie città del mondo, perché ce ne sono più di 1000 che hanno aderito a questo progetto, con 61 paesi coinvolti, quella che si chiama città per la vita, città contro la pena di morte. Rispetto a quanto abbiamo chiesto in passato, non c'è soltanto la moratoria della pena di morte, ma l'abolizione della pena di morte, perché lo slogan che accompagna questo progetto City of Life è questo: non c'è giustizia senza vita, quindi senza vita effettivamente diventa difficile poter parlare della giustizia. La data è il 30 novembre e questo è molto significativo, anche perché mette in luce nuovamente l'importanza della festa della Toscana, che è direttamente connessa in questo senso, perché appunto è stata la Toscana il 30 novembre il primo stato del mondo a abolire torture e pena di morte nel 1786, all'epoca del Granduca toscano, appunto Pietro Leopoldo, che non era solo Granduca della Toscana ma aveva molti altri titoli. Quindi da questo segnale importante di civiltà e di giustizia nasce proprio la voglia di essere anche noi a fianco di tutti coloro che illumineranno un monumento simbolo della città e che sarà appunto visibile tangibilmente, a dimostrazione che la vita è un grande valore che va difeso in tutte le sue forme, per cui questa adesione alle città per la vita, città contro la pena di morte, ci è sembrata una occasione per rimarcare appunto questo 30 novembre, festa della Toscana. Vi ringrazio per l'attenzione.
Sì, dunque, buonasera a tutti e iniziamo con i lavori di quest'ultimo Consiglio Comunale. Il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione del verbale del Consiglio Comunale del 27/9/2010. Chi approva? Approvato all'unanimità. Secondo punto, variazione denominazione gruppi consiliari, nomina capogruppo, variazione componenti commissioni consiliari permanenti, una presa d'atto. Dunque, vista la nota pervenuta in data 19/10/2010, protocollo numero 48.828, dai consiglieri comunali Maurizio Ciottoli, Mario Niccolai, Massimo Bianchi, con la quale comunicano la costituzione del gruppo consiliare Futuro e Libertà per l'Italia e la nomina del capogruppo nella persona del consigliere Ciottoli Maurizio e la nuova designazione dei componenti, le commissioni consiliari permanenti, Vista inoltre la nota pervenuta in data 22/10/2010, protocollo numero 49.329 dei consiglieri comunali Daniele Ferranti e Lorenzo Mantellassi, con la quale comunicano la formazione del gruppo consiliare Il Popolo della Libertà e la nomina del capogruppo della persona del consigliere Ferranti e la nuova designazione dei componenti, le commissioni consiliari permanenti. I gruppi sopra indicati sostituiscono i gruppi consiliari di AN e Forza Italia. Visto che inoltre sono stati indicati dai gruppi anche i consiglieri per le commissioni permanenti, ne diamo lettura. Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici. Lorenzo Mantellassi, Il Popolo della Libertà. Nicolai Mario, Futuro e Libertà per l'Italia. Commissione Attività Produttiva ed Agricoltura. Bianchi Massimo, Futuro e Libertà per l'Italia. Mantellassi Lorenzo, Il Popolo della Libertà. Commissione Ecologia e Ambiente. Bianchi Massimo, Futuro e Libertà per l'Italia. Mantellassi Lorenzo, Il Popolo della Libertà. Commissione Affari Generali. Nicolai Mario, Futuro e Libertà per l'Italia. Ferranti Daniele, Il Popolo della Libertà. Commissione istituzionale, Bianchi Massimo, Futuro e Libertà per l'Italia, Daniele Ferranti, Il Popolo della Libertà. Ritenuto quindi di dover prendere atto sia della costituzione dei due gruppi consiliari che della nuova composizione delle commissioni consiliari e visto il vanno fatti votare. Propongo di prendere atto della costituzione dei due gruppi consiliari Futuro e Libertà per l'Italia e Il Popolo della Libertà con l'indicazione dei rispettivi capogruppi in sostituzione dei gruppi denominati Alleanza Nazionale e Forza Italia. Di nominare inoltre i membri di ciascuna commissione come sopra elencato. Dunque, poniamo in votazione il sopra elencato presa d'atto. Chi approva? Approvato all'unanimità. Per questa delibera è richiesta anche l'immediata eseguibilità. Chi approva? Approvato all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno. Ratifica delibera numero 154, adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale in data 5/10/2010 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2010. Nona variazione. Illustra l'assessore Giovannetti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il provvedimento, la variazione di bilancio che vado a illustrare stasera, discende da due decreti della Regione Toscana, con i quali sono stati finanziati dei progetti che sono contenuti nel PIUS. Il primo è il decreto 3379 e riguarda il finanziamento dell'asilo nido di Via Lippi per 1.295.000 euro. Il secondo decreto invece è il 4.421, con il quale si è sostituito nell'ambito dei PIUS il progetto di riqualificazione area ex cinema moderno con il progetto rifacimento piazza di risorgimento. e questo è stato finanziato con 389.365 euro. Quindi la variazione consiste nell'acquisizione a bilancio di queste, delle somme indicate in questi due decreti. Questo è reso necessario, la tempestività della delibera è stata resa necessaria da una tempistica stretta nell'esecuzione dei PIUS e quindi dalla necessità di recepire immediatamente nella programmazione triennale dell'ente il contenuto degli stessi. Ho finito.
Sì, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Cartei.
Allora, in merito a questa variazione di bilancio, niente da rilevare. Vorrei comunque porre l'attenzione che sul progetto PIUS sono stati tolti dei progetti messi nel primo progetto PIUS, ossia la riqualificazione dell'area ex cinema moderno, potenziamento area mercatale e recupero ambientale Piazza della Vittoria, con un'opera già realizzata, quella della Piazza del Risorgimento. La Regione ci ha concesso ugualmente il finanziamento di 300.000 euro. Quello che a noi sorge come perplessità è che 240.000 euro di questi soldi che ci vengono dalla Regione vengono impiegati, penso al più presto, al massimo il prossimo anno, 240.000 euro per il rifacimento dell'asilo di Via Lippi. Quello che non ci torna tanto bene, oppure si pensa che non sia abbastanza corretto, è che il restante 189.365 euro, che è il restante della cifra che ci viene concessa dalla Regione, viene accantonato sempre per una ristrutturazione del cinema moderno. Ora, leggendo gli atti che il Comune di Quarrata ha inviato alla Regione Toscana per il progetto PIUS, quando è stata fatta la variazione, è stata fatta la richiesta di variazione, c'è una relazione tecnica descrittiva a firma dell'architetto Nadia Belluomo, che rappresenta che la ristrutturazione del cinema moderno e dell'area adiacenti non è possibile effettuarla in quanto l'edificio è di proprietà di terzi, quindi non è del comune, e che voglio citare integralmente la frase: per quanto riguarda il progetto di riqualificazione del cinema moderno rimane comunque obiettivo di rilievo per l'amministrazione comunale, considerato che comunque gli uffici sono incaricati di portare avanti le progettazioni definitive esecutive per stralci funzionali da finanziare eventualmente con risorse proprie dell'amministrazione a partire dell'anno 2012. Ora, ci stiamo chiedendo perché vengono accantonati questi soldi adesso per una spesa che si presume venga fatta oppure iniziare a spendere per quest'area nel 2012. Non era più corretto investire o considerare questi soldi per altre opere più necessarie a breve tempo? Questa è la domanda che ci viene posta. Ci siamo fatti uno della lista civica città per te. Grazie.
Ci sono altri interventi? Per la risposta non ce ne sono. Altri interventi? No. La risposta all'assessore Marzanti.
Buonasera. No, rispetto alle considerazioni che faceva il consigliere Cartei su questa questione, praticamente diciamo che il percorso fatto è stato questo dall'amministrazione. Il progetto complessivo Pius era suddiviso in due spezzoni. Una parte erano i progetti funzionali e una parte erano i progetti portanti. Siccome era stato inserito dalla Regione Toscana il rifacimento ed il recupero del cinema moderno, il rifacimento di Piazza della Costituzione e Piazza Pertini e Piazza della Vittoria nei portanti e Piazza Risorgimento nei funzionali. Ora, siccome il lavoro su Piazza Risorgimento praticamente era già stato interamente fatto, noi avevamo inserito questo progetto, però di fatto l'amministrazione comunale l'aveva quasi completamente realizzato e pagato con fondi diversi da quelli che provenivano dai Pius. Quindi abbiamo chiesto di invertire questi due progetti per una questione anche di tipo economico, cioè mettendo di primo acchito fra i portanti Piazza Risorgimento arrivavano delle risorse all'amministrazione comunale di Quarrata. Questo ci avrebbe consentito di progettare con calma e con serenità e di non dover coprire economicamente nel frattempo il progetto per quanto riguardava il recupero del cinema moderno e dell'area circostante. Con questo quindi non abbiamo impegnato risorse immediatamente, ma abbiamo fatto slittare questo progetto, diciamo, nel breve futuro. E contemporaneamente con queste risorse che noi siamo non sono state accantonate queste risorse, i 100 e passa 1000 euro che tu menzionavi, ma saranno quelle che serviranno, in quanto il cinema moderno è di proprietà di terzi, di valutare e di fare l'intervento per poter partire intanto con quei soldi e con quella progettazione, perché è chiaro che queste risorse non è che si possono impegnare in altri tipi di interventi, pur avendo a disposizione vanno finalizzate sugli interventi previsti nei Pius. Quindi non è che questi danari che provengono da Piazza Risorgimento, una parte sono andati sulla struttura dell'ampliamento dell'asilo nido e il restante vanno sul progetto per il recupero del cinema moderno e di Piazza della Costituzione.
Per dichiarazioni di voto ci sono interventi? Consigliere Cartei.
Sì, grazie all'assessore Mazzanti la spiegazione e diciamo più o meno è quella che in commissione ci è stato riferito. Infatti questi soldi vengano accantonati per l'area del cinema moderno. Ma quello che è stata una perplessità nostra della lista civica, perché vengano accantonati adesso? Che questi soldi ci arrivano quest'anno, se non sono già arrivati ora non lo so di preciso, e vengono utilizzati dopo il 2012, è quello che è la nostra perplessità. Non si potrebbe, diciamo, impiegare questi soldi in altre opere e nel 2012, come scritto nella relazione tecnica, si procederà ad acquisire e a fare le eventuali opere con risorse proprie dell'amministrazione? È questo che ci ha dato delle perplessità, tutto qua. Per cui, diciamo, dichiarazione di voto della lista civica, l'astensione, perché nel bilancio effettivamente questa variazione va fatta, questi soldi arrivano e va fatta, però è l'impiego che secondo noi non è corretto. Grazie.
La parola al consigliere Ferranti.
Io motiverò anche per il nostro gruppo l'astensione, però puntualizzando due aspetti. Il primo è quello in realtà che corrisponde al vero, e cioè che la Regione Toscana, per rispettare il patto di stabilità interno al proprio bilancio, rimanda quelli che sono i progetti dei comuni e va a gravare quelli che sono i bilanci comunali. E questa è la prima verità, che poi ci avete detto anche in commissione, e corrisponde al vero. E la riflessione è anche questa. Mi chiedo se oggi non c'è da pensare su quelli che sono i vincoli del patto di stabilità, se i comuni non si debbano muovere, almeno quelli tra virgolette virtuosi, nel richiedere anche i mancati patti di stabilità per cominciare ad investire. Perché altrimenti qua si crea un dislivello tra i comuni italiani, tra chi può fare e può indebitarsi e tra chi invece vuole investire, i conti sono a posto e non può di fatto investire. L'astensione è, come diceva il collega Cartei, per un semplice fatto che la variazione di bilancio va poi a coprire un progetto importante come quello dell'asilo nido, ma rimangono perplessità su quelle che sono le scelte della Regione Toscana.
Grazie consigliere. Altri interventi? Il capogruppo Ciottoli.
Beh, il nostro voto è negativo. Anche se siamo favorevoli all'utilizzo di questi soldi per quanto riguarda l'asilo, ma è negativo perché non è stato dato una giusta causa alla domanda che volevamo fare anche noi, ma l'ha fatto il consigliere Cartei. Andiamo a intervenire su un fabbricato che anche a noi ci risulta che è privato, quindi non c'è stato dato spiegazioni in merito perché si va a spendere denaro pubblico risultandoci che è di un'associazione e quindi è legata anche privatamente a diverse persone. Si va appunto a impiegare questi denari non giustificandoli, quando se si analizza bene sul territorio c'è altre priorità che andare a spendere su questo immobile. Quindi il nostro voto del gruppo di Futuro e Libertà è negativo.
Altre dichiarazioni di voto? Ci sono interventi? Consigliere Cialdi.
Grazie Presidente. Il nostro sarà un voto negativo, ovviamente non per quanto riguarda la parte legata all'asilo nido, che come abbiamo avuto modo di dire milioni di volte, è uno dei pochissimi progetti, se non l'unico, utile per il quale è stato chiesto il PIUS. Noi siamo stati molto critici dall'inizio verso questo PIUS, perché riteniamo che comporti per il nostro comune un impegno che non so se il nostro comune sarà in grado di sopportare e perlomeno lo costringerà a degli investimenti che non sono prioritari per il nostro comune. Ma questo sarebbe cominciare a ritornare sopra a tutto il discorso PIUS e non è nostra volontà ribadirlo stasera. E per in più c'è questo spostamento di soldi tra un progetto funzionale e un progetto portante, giustificato dal fatto che si viene a dire oggi che l'intervento al cinema moderno non si può fare perché è di proprietà privata. Questo credo che fosse di proprietà privata anche quando è stato chiesto il PIUS, era una cosa che era evidente che non è di proprietà del comune, quindi dal momento che si vanno a chiedere soldi per questa cosa o si era in grado da subito di poterne ottenere la proprietà, oppure bisognava forse vedere di dirottare su un altro tipo di progetto, come noi chiedemmo all'epoca del Pius, questi soldi, di dirottarli da un'altra parte. Quindi, per questi motivi, principalmente perché non ci convince il Pius, e questa è la prima riprova, si sta cominciando a trovare le prime piccole, spero che siano queste sole, perché io non, l'abbiamo detto già più volte, non siamo per il tanto peggio, tanto meglio, però i nostri dubbi piano piano stanno uscendo fuori, diventano reali purtroppo, e quindi anche per questo motivo il nostro voto è negativo.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Romiti.
Buonasera a tutti. Il nostro voto sarà favorevole, e sarà favorevole per quello che è l'aspetto tecnico, credo l'abbia spiegato benissimo l'assessore, non ci ritorno, dico solamente che le cose che non si possono fare, i soldi non si possono spendere, per determinate cose purtroppo non si possono spendere. Questo mi sembra chiaro e credo che sia stato compreso. E è così di fatti, non si può andare a dire ai cittadini che si può fare con i soldi del Pius un acquedotto, perché non si può fare, può per dire. Andiamo avanti. Invece su quello che è l'aspetto politico, siccome ho sentito fare degli interventi che secondo me sono molto interessanti, stasera ho sentito che Daniele Ferranti la pensa come noi, forse sul patto di stabilità. Noi siamo stati i primi a criticare, io l'ho sempre fatto anche quando il governo non era di centrodestra, questo genere di patto di stabilità. Il patto di stabilità attuale non preme assolutamente i comuni come il nostro, i comuni virtuosi, i comuni che rispettano patti di stabilità, ma secondo noi, e te tu mi dà la conferma stasera, permettimi cioè, di dirti te, di darti del tu mi dà la conferma perché la realtà, siamo di fronte a un patto di stabilità che va a avvantaggiare i furbi, e questa è una cosa molto negativa, e va questa cosa non tanto a penalizzare l'amministrazione, certo anche l'amministrazione di Quarata, ma i cittadini quaratini. Quindi questo mi ha fatto piacere sia stato ricordato dal collega Ferranti. Per quanto riguarda invece, sa opinioni diverse, l'intervento di Alessandro Cialdi, sì, totalmente d'accordo, ci mancherebbe altro che quello che viene fatto sull'asilo nido è importantissimo, io direi che è importantissimo, è stato riconosciuto anche da Alessandro Cialdi, non è l'unica cosa, ma non è la serata, che è importante che all'interno del Pius fosse solo lì l'esempio di quello che è abitare l'arte, che verrà fatta a Villa La Magia, che sarà una cosa importante per tutte le attività economiche e produttive della città, può per dire. Comunque il voto è favorevole per quanto riguarda il Partito Democratico e per la maggioranza.
Grazie consigliere Romiti. Poniamo in votazione il... Hanno parlato tutti. Ci sono altri interventi, scusate. No. Poniamo in votazione il punto numero 3, ratifica delibera numero 154, adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale in data 5/10/2010, ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2010, nona variazione. Favorevoli? Quanti? Potete rialzare per cortesia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 favorevoli. Contrari? 5 contrari. Astenuti? 2 3, scusate, vedo. Approvato dal gruppo di maggioranza PD, astenuto Città per te. Approvato il gruppo di maggioranza PD e Sinistra e Libertà. Astenuto Città per te e Ferranti, scusami, PDL. Negativi Futuro e Libertà e UDC. Grazie per la comprensione, però sinceramente un po' ci vedo male da lontano, un po' devo riordinare veramente un po' tutte le varie situazioni e quindi abbiate pietà. Ci vuole proprio pietà in tutti i sensi. Vabbè, sì. Dunque, purtroppo mi è giunta una comunicazione non troppo felice. Il consigliere Nannini ha dovuto abbandonare l'aula per un problema non indifferente e quindi ci troviamo a sostituirlo come scrutatore. Proponiamo Galigani al posto di Nannini. Chi approva? Approvato all'unanimità. Colgo l'occasione, prima di procedere al punto 4 dell'ordine del giorno, di dare la parola ai capogruppi delle nuove formazioni, Futuro e Libertà e Forza PDL. Non me lo scrivo, va bene. Prego, consigliere Sciottoli.
Beh, Dio, bisogna che faccia una battuta.
Rida pure, ne ha facoltà, no. Prego.
Devo dire, iniziare questa nuova avventura con Futuro e Libertà e per Futuro e Libertà, vedendo un consiglio comunale così nutrito di donne, l'unica nota che stona, buttatelo fuori, è l'assessore Gaggioli. Bravo, lui, e tu stoni. Ci stona anche il Mazzanti e l'assessore Mauro di sotto, però va bene, per noi è un buon auspicio. È un buon auspicio. E ci tenevo in particolare, ho capito che le difficoltà della serata del presidente Migliorini, presidente vicepresidente, ma stasera fa da presidente, e quindi non abbiamo interrotto. E ci tenevo appunto a formalizzare questo gruppo di Futuro e Libertà. E più persone mi hanno chiesto cosa cambierà il Consiglio Comunale qui a Quarrata. Non cambia niente, perché rimaniamo sempre, facciamo parte del centrodestra, naturalmente, e questo c'è da dire, a livello sia nazionale è cambiato le visioni della politica. Noi, io, Massimo Bianchi e Mario Nicolai, non si condivideva più il progetto, il programma politico del PDL, abbiamo sposato un altro progetto politico che a noi ci riempie. E quindi niente di questo. Si continuerà a fare opposizione come si è sempre fatto. Non avremo più le gabbie, nel senso che se questa maggioranza ci pone dei temi e dei quesiti che a noi ci sembra di votarle a favore, le voteremo a favore, come se c'è da votarle di no e siamo all'opposizione si vota di no. Quindi non ci sarà quello scontro muro contro muro, anche perché poi tra l'altro devo dire anche in questi anni, anche con gli amici di Forza Italia, non si è mai fatto, si è sempre fatto un'opposizione costruttiva, perché tutte le volte che si è detto di no si è sempre motivata. E tenevo a precisare questo, quindi credo noi con tutto il gruppo qui di Futuro e Libertà di proseguire di questo cammino che porti veramente qualcosa alla città di Quarrata, ai quarratini. Dicevo, non imbavagliarsi, perché vedete, ci siamo trovati anche noi, tra l'altro, cosa che mi ha dato enormemente fastidio, cioè certe decisioni prese da altri, non da noi. Noi siamo gente della pasta, si viene dal popolo e quindi si vuole rendere conto al popolo. Non abbiamo incarichi o consulenze del genere da tutelare. L'unica preoccupazione nostra sono i cittadini e basta. Vi ringrazio a tutti e speriamo di fare un ottimo lavoro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al capogruppo Ferranti.
Inizio anch'io con una battuta, me lo potete anche consentire, visto che sono in vena di chiedere dimissioni, oggi hanno chiesto anche le dimissioni degli assessori e quindi siamo in tema nazionale e così ci rimaniamo. A parte gli scherzi, ha detto bene Maurizio, non cambia nulla a livello politico perché rimane un'opposizione, almeno la nostra parte, un'opposizione forte a questa amministrazione, con la quale non condividiamo né le vedute né amministrative né quelle politiche. Però tengo a sottolineare che in qualunque partito, quando si compiono delle scelte differenti, si compiono e si intraprendono delle strade differenti, è sempre un dispiacere. È un dispiacere perché vuol dire che qualcosa è accaduto all'interno di un partito, che si va a iscrivere alla storia di un partito e sul quale dobbiamo riflettere tutti. Chi se n'è andato, chi è rimasto dentro come noi, perché crediamo fortemente nel progetto del governo. Ma voglio anche ribadire che noi almeno a Quarata non abbiamo gabbie. L'ho avuto modo di ripeterlo su più blog. Qui c'è anche Andrea Valli che insomma ha avuto modo di esternare alcune considerazioni, perché ritengo che a livello territoriale abbiamo e continuiamo a avere le stesse visioni. Ritengo che quello che abbiamo scritto sul programma elettorale dell'amico Mario Nicolai lo ritrascriverei oggi e lo rifirmerei oggi, perché sono atti di responsabilità. Noi riteniamo di averla e riteniamo che a Quarrata, e specie sul territorio, si debba lavorare con idee comuni, con progetti comuni. Questo mi auguro che avvenga, ripeto, con il dispiacere di chi ha fatto scelte differenti e che forse situazioni contrapposte avrei fatto anch'io. Perché è inutile dirlo che io nasco come berlusconiano e avrei seguito Berlusconi la stessa cosa che avrebbe fatto Fini. Io mi auguro che ci sia da parte nostra, posso parlare anche per l'amico Mantellassi, c'è ancora stima profonda, non solo politica ma anche personale, per continuare un programma d'opposizione di alternanza a Quarrata.
Grazie consigliere. Procediamo i nostri lavori leggendo il numero 4. Rinegoziazioni mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, approvazione. Illustra l'assessore Giovannetti.
Grazie Presidente. La Cassa Depositi e Prestiti periodicamente consente agli enti di procedere a una rinegoziazione dei mutui assunti con lei allo scopo di permettere un riallineamento dei tassi di interesse e una rimodulazione delle rate, delle rate da rimborsare, tale da consentire di liberare anche risorse per quanto riguarda la gestione dell'ente stesso. Per cui noi abbiamo provveduto a determinare la rinegoziazione di alcuni mutui che erano in scadenza fra 5 anni, portandoli a 10 anni e ottenendo comunque una riduzione del tasso di interesse dal 6,5 originario al 5,485 attuali. Allo stesso tempo allo scopo di massimizzare il risultato dell'operazione, abbiamo provveduto ad anticipare invece, quindi a ridurre la durata di due mutui che avevano durata quindicennale e sedicennale, portandoli a durata decennale. Quindi abbiamo abbreviato la durata del mutuo stesso. E anche qui questa operazione ha consentito di ottenere una riduzione nel tasso di interesse applicato dal 3,75 per il quindicennale al 3,117, mentre per quello con durata 16 anni dal 3,75 al 2,97. Ciò ha consentito di avere una riduzione complessiva nell'ammontare degli interessi che verranno pagati di circa 10.000 euro e nello stesso tempo di ridurre le rate annuali di rimborso di 35.000 euro, consentendo quindi di liberare risorse che potranno essere utilizzate nei bilanci dei prossimi anni per finanziare eventualmente altri investimenti. Io ho finito, grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Cartei.
Allora, in merito a questa situazione che, come ha spiegato l'assessore, diciamo c'è un rinvio di un debito, di un mutuo, da 5 a 10 anni e una riduzione di, altri due mutui da 15 o 16 anni a 10. Ora, a parere della lista, diciamo, rinviare il debito al futuro non è corretto, ossia rinviare i nostri debiti a chi ci succederà, diciamo, non è moralmente corretto da parte della lista. Ora, in questo caso, dato che ci sono queste due variazioni, dei mutui si allungano e due si accorciano, e vedendo più o meno il risparmio che viene da questa operazione di circa poco più di 9.000 euro, e come ha spiegato, diciamo, il dottor Ferri in commissione, ci sarebbe un'uscita di cassa inferiore, presumo annualmente 35.000 euro, l'operazione, diciamo, che è quasi neutrale. Però ribadisco che la lista preferirebbe che i mutui che scadono adesso non fossero rinviati al futuro. Tutto qua. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Capogruppo Ciò.
Ma la rigorizzazione di questi mutui l'ho vissuta già un'altra volta, che era sempre il sindaco, la signora Sergio Sabrina, e allora la illustrò la signora Patrizia Gori, eravamo al Comune Vecchio. Ma anch'io sono un po' contrario a questi, perché mi sembra a me che si tiri a campare, perché era un piano di rigorizzazione. Mi ricordo allora Patrizia Gori, vice sindaco, giustificò che praticamente c'era diversi mutui e la stessa giustificazione, quindi per ridurre i costi, invece di averne 10 ne era accesi per la metà e via. Quello che io non capisco, però capisco questa amministrazione, che non è stato fatto questo piano, tra virgolette, di rientro o sviluppo 3 legislature fa, è stata fatta 5 anni fa, 4 anni fa, eravamo sempre al Comune Vecchio, e a distanza di questo poco tempo mi pongo questa domanda, perché? Perché probabilmente politicamente erano state fatte le valutazioni errate, come sono state fatte errate, perché se a oggi andiamo a fare questa operazione una colpa c'è una colpa. Io devo dire che ne do maggiore colpa all'assessore all'urbanistica, perché se si va a vedere le previsioni di entrate dell'urbanizzazione e andate a vedere quante sono entrate, darà la colpa alla crisi? Ma è 10 anni che siamo fermi nell'edilizia e quindi tutti quegli introiti che dovevano entrare non sono entrati e quindi ci si trova oggi a navigare su queste cose per poi rimandare a chi è, a chi ci sarà tra 5 anni, 6 anni, perché questi sono problemi, poi si ritroveranno chi ci sarà tra 2 anni, o chi ci sia in centro-destra o chi ci sia in centro-sinistra, è uguale. Le responsabilità, se c'è stato fatto degli errori, le deve pagare chi gli fa questi errori, non dovete rimandare a altri. E concludo con la dichiarazione di voto, che per noi è voto e contrario.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Marini.
Sì, buonasera. No, è un punto che si è affrontato in commissione. Comunque si parla di non tutti gli. Tutti gli anni si negozia i soliti mutui, sono mutui diversi che comunque avevano una scadenza, uno fra 5 anni il termine, quindi questa legislatura non avrebbe comunque potuto terminarlo il percorso. E comunque si va a ridurre il tasso di interesse che ci viene applicato, quindi il vantaggio per l'amministrazione è quello, anche se minimo. Ma non è solo quello, vuol dire liberare delle risorse da poter sfruttare annualmente. 35.000 euro non sono una cifra indifferente, è un'opportunità che la Cassa Depositi e Prestiti ci offre per poter ottimizzare le risorse, le poche risorse che abbiamo disponibili. E, riguardo a quello che è stato fatto nell'amministrazione precedente, la rinegoziazione di 5 anni fa, non erano certo questi tassi, questi mutui qui, erano mutui diversi, si parla di cose diverse, non è che si sia rimesso in gioco ciò che era stato precedentemente rinegoziato.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Scialdi.
Allora, andare alla rinegoziazione di un mutuo ci si va quando le cose convengono, che se no mi sembrerebbe assurdo andare a rinegoziare una cosa che non conviene fare, anche perché non credo che qualcuno ci puntasse la pistola alla testa. Gli uffici hanno valutato che rinegoziare portava a una minore spesa, un risparmio di interessi, diciamo così, più giusto. Ma detto questo, bisogna anche dire però che, come è stato detto da qualcuno, allungare il periodo di durata di un mutuo vuol dire peccare un pochino di pessimismo. Di solito se io vedo le cose fatte, le vedo con un pochino di buona volontà, mi impegno da subito più fortemente, ma libero possibilità per il futuro. Qui invece ci siamo impegnati un po' oltre. Questa è un po' diciamo quasi accademia, perché in realtà se poi si va ai numeri stretti, i numeri stretti dicono che si risparmiano un po' di soldi e quindi probabilmente l'operazione non è così tremenda come la si vuol dipingere. Un po' di perplessità ci sono, ma ripeto, soltanto per una questione di visione. Però il fatto che ci porti, intanto c'è un bilanciamento di questi allungamenti, ma da un lato, e mi pare per un importo quasi simile, c'è anche una diminuzione della durata del mutuo. Da 15 o 16 si portano a 10. Quindi tutto sommato ci sentiamo di dire che l'operazione è concettualmente giusta e quindi ci sentiamo di approvare questa operazione.
Grazie consigliere. Altri interventi? Mi sembra consigliere Ferrante.
Allora, per questa rinegoziazione tecnicamente ho solo ed esclusivamente dei profondi dubbi su quello che è la parte dei mutui che sono stati portati da 5 a 10 anni. Io ho espresso già all'assessore quali erano le nostre perplessità, però condividevo il fatto che dei mutui a 15-16 anni fossero portati a 10 anni. Non solo per di fatto un atto di risparmio reale e annuale di risorse da poter destinare ad altro. Premetto che quando arriveremo in sede di bilancio, quelle risorse vi daremo delle precise indicazioni su come utilizzarle, perché il nostro voto positivo su questo atto è sul risparmio, sul fatto che i debiti a 15 anni si sarebbero protratti troppo a lungo e su troppe amministrazioni che si potrebbero avvicendare l'un con l'altra. E sarebbe stato un errore portarli e farli rimanere a 15 anni. Rimane, come ha detto il consigliere Cialli, le perplessità su quelli di 5 anni, come diceva anche Cartei. Secondo me lo sforzo in più, visti i tassi, si poteva procedere al mantenimento dei 5 anni e, come dire, nel prossimo anno a livello economico rifinanziare con la Cassa Depositi e Prestiti in un momento a livello commerciale migliore, a livello bancario molto migliore. Era una scelta che avremmo compiuto diversamente. Ritengo che comunque avere risorse a disposizione sia sempre un bene per l'amministrazione.
Grazie consigliere. Altri interventi? La risposta all'assessore.
Bene, alcune obiezioni hanno già risposto altri consiglieri con i loro interventi. Mi preme sottolineare, per quanto riguarda le affermazioni fatte dal consigliere Ferranti, che non tutti gli anni la Cassa Depositi e Prestiti consente di rinegoziare i mutui, ma riconsente... No, non lo fanno tutti gli anni. E poi smentisce. Allora, non ho capito, il che dice il Sole 24 Ore è legge. Gazzetta Ufficiale sul Sole 24 Ore d'ora in avanti. Non compriamo più la Gazzetta Ufficiale perché lo dice il Sole 24 Ore. La Cassa Depositi e Prestiti lo fa periodicamente. Può darsi che da domani lo faccia tutti gli anni. Fino ad adesso, consigliere Ciottoli mi conferma, era stato fatto anni fa, la precedente rinegoziazione, non a caso, perché era allora che si era aperta una finestra. Comunque, al di là di questo, questa operazione ci consente di avere delle risorse disponibili ora, oltre a un risparmio effettivo in termini di interessi. Poiché, come dice giustamente il consigliere Ferranti, che è del ramo se non sbaglio, i tassi di interesse non è che si prevede che il prossimo anno aumenteranno, vista la situazione di stagnazione che c'è nell'economia. Possiamo prevedere che rimangano costanti, che diminuiscano è ancora un po' più difficile. Se non diminuiscono non vedo la convenienza a rinegoziare, perché noi non potremo utilizzare tassi di interesse inferiori, di conseguenza non avremo risparmio in termini di interessi. Perciò io non vedo, ecco, questa poter posticipare per perdere anche magari un vantaggio dato da 10.000 euro anno di interessi risparmiati e da 35.000 euro di somme che si rendono disponibili per poter effettuare altri investimenti. Poiché l'obiezione che da quando sono arrivata qui ho sentito fare più frequentemente all'amministrazione che c'era prima di me e a questa è stata che si spendono pochi soldi in investimenti e non si rifanno le strade e non si rifà questo e quell'altro, quando si arriva a proporre un provvedimento che ci consente di liberare fondi per poter fare investimenti che, è vero, chi sarà, i cittadini dovranno pagare i mutui invece che per 5 anni, per 10, però potranno disporre dal prossimo anno di investimenti dei quali non avrebbero potuto disporre se non si fossero liberate risorse. Quindi io non la vedo in maniera così negativa l'operazione, anzi, secondo me è un'operazione molto ben fatta da tutti i punti di vista. Grazie.
Grazie assessore. Per dichiarazioni di voto ci sono interventi? Beh, doveva intervenire lui. Poniamo in votazione il punto numero 4, rinegoziazione mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti. Approvazione. Favorevoli? Quattordici. Grazie del suggerimento, sempre ben accetto. Contrari? Futuro e Libertà. Astenuti? Città per te, uno. Approvato con 14 voti. Con il gruppo PD, la sinistra, UDC, PDL. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? No. 15 favorevoli. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Piano di recupero, ricostruzione di fabbricato di ruto residenziale via Firenze. Approvazione. Articolo 69, legge regionale del 3 gennaio 2005, numero 1. Illustra l'assessore Gaggioli.
Buonasera. Dunque, si tratta di un piano di recupero che è stato adottato il 15 di giugno del 2010. Non sono pervenute osservazioni né da parte di privati cittadini né da parte di enti, soltanto delle prescrizioni da parte del Genio Civile, alle quali coloro che hanno presentato il piano hanno dovuto ottemperare, e una volta presentati nuovi elaborati coerenti con le prescrizioni del Genio Civile, possiamo portare in approvazione, visto che non sono intervenute nessun'altra modifica, possiamo portare in approvazione questo piano di recupero, che consiste nel recupero di un edificio colonico attraverso un intervento di fedele ricostruzione, ovviamente quindi senza, di un edificio che non era stato, che era, era crollato, diciamo così, crollato, e quindi a norma del nostro regolamento urbanistico, siccome l'evento è accaduto più di 5 anni fa, si deve procedere attraverso la forma del piano attuativo, cioè il piano di recupero. Piano di recupero che, ho detto, ha avuto già l'iter previsto dalla legge, e stasera è il suo passaggio definitivo in Consiglio Comunale.
Grazie Assessore. Facciamo presente che sia il consigliere Cialdi e il consigliere Mazzoni, me l'ha detto, sono usciti per l'eventuale voto. Ci sono interventi a riguardo? Per dichiarazioni di voto? Interventi? Niente. Poniamo in votazione il punto numero 5, piano di recupero, ricostruzione di fabbricato di ruto residenziale, via Firenze, approvazione. Favorevoli? Unanimità. Poniamo in votazione anche l'immediata eseguibilità. Unanime. Punto numero 6. Interrogazione presentata dai gruppi consigliari AN e Forza Italia verso il Popolo delle Libertà. In data 6/10/2010, protocollo numero 47.754 ed aventi ad oggetto danni provocati da maltempo nel centro cittadini. Chi illustra? Il capogruppo Ciottoli.
Sì, eravamo sempre insieme. Appassionatamente, ora non più. Niente, una domanda che volevo fare, siccome 2 anni fa abbiamo subito, dei nostri cittadini hanno subito dei danni derivanti al malfunzionamento, a qualcosa che non è per noi regolare. Parlo di qui della piazza da Vittoria, dei negozi qui davanti al comune, della Conad, via, tanto è una cosa che siete a conoscenza di questi negozi che sono qui di fronte, che hanno avuto l'alluvione e gli è entrato l'acqua dentro sia negli uffici che nei negozi. E volevo sapere appunto dall'assessore in questione se, visto che anche qualche giorno fa si è ripetuto la stessa cosa, se hanno individuato o meno questo malfunzionamento. Dopodiché farò le mie conclusioni, perché ce l'ho delle conclusioni. Grazie. Vedo mi guarda male, me l'aspetto la sua.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Cialdi.
Mi scuso intanto perché mi intrometto nell'interrogazione presentata da altri, però vorrei invitare anche e chiedere all'amministrazione riguardo a questo problema, perché sono stato fatto oggetto di richiesta, affinché il Comune possa in qualche modo dare, diciamo, certezza che questa cosa è successa, cioè che i negozi che fronteggiano Piazza della Vittoria e diciamo fronteggiano via Roma, a partire, mi viene in mente, dal Diadema, per intendersi, arrivare a Bagaglio, cioè tutto il fronte di via Roma, che hanno subito effettivamente in quella notte dei danni, che il Comune si faccia carico di, non so se attraverso una dichiarazione o se anche attraverso questo stesso verbale, di poter dire e poter aiutare in qualche modo le aziende che lavorano e che hanno subito dei danni in quella nottata, affinché eventuali richieste, non tanto di risarcimenti, ma fa un esempio, le cose che sono andate perdute, le cose sono andate danneggiate, mi viene in mente chi ha subito danneggiamenti e è costretto a rottamare, buttare via, demolire, bruciare la roba che non è più recuperabile, possa in qualche modo dimostrare che questo avviene legittimamente e che magari tra 5, 4, 5, 6 anni qualcuno legge questa richiesta di rottamazione non venga considerata in altro modo, ma che sia supportata da una, non so in che senso vediamolo, a livello, sì, diceva a livello fiscale, non so in che modo possa avvenire questo, se attraverso una dichiarazione comune, ripeto, oppure anche attraverso dichiarazioni all'interno del Consiglio Comunale, che faccia fede che effettivamente in quella serata queste attività commerciali hanno subito dei danni.
Grazie consigliere. Altri interventi? La parola all'assessore Mazzanti.
L'interrogazione che è stata presentata e che ha in parte illustrato il consigliere Sciottoli, io ho delle considerazioni, l'amministrazione ha delle considerazioni un attimino diverse su come si sono svolti i fatti e su quelle che sono state le motivazioni che hanno portato a questi fatti, perché io leggo l'interrogazione che si considera che i suddetti danni sono stati causati dall'insufficiente funzionamento del sistema fognario cittadino. Io su questa questione non è per un semplice gioco delle parti di dire la penso semplicemente in modo diverso perché me l'avete presentata voi. Io credo che le motivazioni non si possono, sarebbe troppo semplicistico addurle a un cattivo funzionamento della rete fognaria. Noi abbiamo avuto, come veniva menzionato prima, negli ultimi 3 anni due eventi di quel tipo lì. Sono stati due eventi che hanno riguardato il centro della città e non solo, ma che sono stati causati da delle bombe di acqua non indifferenti che sono cadute sul nostro territorio. Ora, non dico questo per giustificare la rete fognaria del centro della città, non voglio dire questo, però vi voglio far notare che le rilevazioni fatte dai pluviometri della Regione Toscana hanno rilevato che tra le 2 e le 4 e mezza di martedì 5 ottobre sono piovuti mediamente sul Monte Albano dai 75 mm ai 110 mm di acqua per metro quadrato. Vi fo presente che un millimetro di acqua per metro quadrato equivale ad un litro. Quindi in 2 ore, 2 ore e mezzo sono piovuti oltre 100 litri di acqua per ogni metro quadrato. Sicuramente il nostro sistema fognario non è in grado di ricevere tali quantità di acqua, ma non perché è scarso il sistema fognario, perché è enorme l'acqua che va a impattare in delle particolari zone. Tanto per fare un esempio, non credo che nel Veneto e gli è una settimana che hanno un metro e mezzo d'acqua in casa e gli è perché il sistema fognario non funziona. Sicuramente è dovuto all'enormità di acqua che è venuto. Idem con patatine, nella stessa notte a Prato il territorio fu particolarmente colpito con danni enormemente più pesanti che di quelli del territorio di Quarrata, e anche questo sicuramente non fu dovuto a uno scarso funzionamento della rete fognaria. Ma dobbiamo considerare, secondo me, secondo noi, quello che è veramente l'impatto dell'acqua e la quantità di acqua che avviene in un tempo talmente ristretto. Io credo che noi abbiamo avuto diversi danni sul nostro territorio. La zona qui di Via Roma è stata purtroppo pesantemente colpita. Anche qui leggo nelle considerazioni se non sia il caso di rivedere la funzionalità del sistema fognario realizzato in occasione del rifacimento di Piazza Risorgimento. Purtroppo non c'entra niente la rete fognaria di Piazza Risorgimento. L'acqua che viene a allagare le attività lì di Via Roma arriva tutta da Via Corrado da Montemagno, e arriva tutta da Via Corrado da Montemagno perché viene giù dalle pendici del Monte Albano. Grazie a Dio abbiamo la diga a bocca tarata lì a Campi da Tennis, che ha intercettato un'enorme quantità di acqua, che ha consentito, lo dico con il cuore in mano, che ha consentito dei limiti ai danni provocati da quell'evento meteorologico, dei limiti forti, perché sicuramente il sindaco e io siamo andati a vedere la mattina successiva i danni che aveva provocato a quei negozi e abbiamo constatato con mano i danni che avevano avuto. Ma fortunatamente le strutture hanno tenuto e si sono limitati a pochi i casi che hanno avuto questo danno sia all'attività che all'abitazione. Io credo che noi si debba partire, facendo un'analisi serena dell'evento, da questi dati. E ripeto, sono dati che dalla Regione Toscana, che ha una rete di pluviometri sul suo territorio, che anche lì non è che vi sia questi strumenti in ogni comune, sono un pochino come per le centraline del rilevamento per l'inquinamento delle PM10, a campione, messi su tutto il territorio regionale, e rilevano mediamente quello che accade, in questo caso con le quantità di acqua che cadono giù in un periodo di tempo. Queste sono un pochino le motivazioni e la lettura che diamo noi. Abbiamo avuto anche dei danni nella zona di Campriana, io però vi inviterei anche lì ad andare a vedere, c'è un ruscello che non ricordo come si chiama, che scende giù lungo la via Campriana. Io vi farei vedere dalla collina quanti detriti sono arrivati, che hanno completamente ostruito quel ruscello e che quindi l'acqua è defluita dal suo alveo e è andata completamente a percorrere le viabilità di via Campriana, via Guicciardini e via Don Dario Flori. Queste sono state un pochino le motivazioni che hanno portato a quell'evento. Per quanto riguarda quello che diceva il consigliere Scialdi, noi ci siamo subito attivati per, attraverso la provincia, per chiedere alla Regione Toscana lo stato di calamità naturale. Praticamente l'iter che generalmente avviene è questo, che la provincia chiede lo stato di calamità naturale alla regione quando l'evento riguarda, come è ovvio, un pochino l'ambito regionale, non solo territoriale o non solo di un comune. Se la regione, la nostra regione in questo caso, non riconosce lo stato di calamità naturale, è la provincia che riconosce lo stato di evento che si è verificato. Ora io, rispetto alla domanda che tu facevi, non so se si può certificare, se si può fare qualcosa, me ne occuperò da domani, mi prenderò carico di quello che tu hai richiesto e vedrò un attimino se è già sufficiente quello che abbiamo fatto o seppure c'è la necessità di dover fare qualche altra azione. però so che l'ufficio ha già fatto 15 verifiche rispetto a segnalazioni fatte da chi aveva avuto l'evento dannoso, e quindi ci siamo già mossi compilando le schede e quant'altro. Quindi però vediamo se è sufficiente questo o se c'è la necessità di fare qualche altro passo. Un'ultima risposta è sulla richiesta per quanto riguarda l'evento del 2008 di cui sono stati colpiti sempre i soliti commercianti di Via Roma, se, siccome non sono stati, diciamo, indennizzati da nessuno da allora. Loro hanno fatto i loro passi, si sono rivolti a Publiacqua per quanto riguarda la richiesta di indennizzo. Publiacqua sostiene che quel danno non è avvenuto a causa di una scarsa tenuta della rete fognaria e quindi ritiene di non dover rimborsare nessun tipo di indennizzo. E qui purtroppo devo riconoscere una lacuna, forse non so se normativa nazionale o regionale, ma non mi interessa, perché purtroppo la Regione Toscana indennizza, quando vi sono eventi calamitosi di quel tipo, solo i locali adibiti a civile abitazione e non indennizza chi ha avuto danni per le attività produttive. Ecco, io credo che questa sia una lacuna che nel nostro caso ha la normativa regionale. Ci stiamo muovendo a livello politico per vedere di superare questo, perché credo che siano notevoli i danni che abbiamo ad una civile abitazione quando abbiamo 30-40 centimetri d'acqua all'interno dell'abitazione, ma sono notevoli i danni anche che ci sono all'interno di un'attività produttiva, soprattutto di questi tempi, dove uno fa dei sacrifici non indifferenti per cercare di mantenersi sul mercato e purtroppo in un quarto d'ora vede penalizzati fortemente i suoi interventi e lasciato un pochino alla mercé di questi guai, perché nessuno lo indennizza. Quindi noi ci stiamo muovendo, credo che politicamente ci dovremmo muovere tutti perché vengano trattati alla stessa stregua, quindi sia le civili abitazioni che le attività produttive.
Sì, grazie Assessore. Le conclusioni all'interrogante. Prego Consigliere Ciottoli.
Ma devo dire, cioè paragonarmi questo evento, che è già la seconda volta, con l'alluvione del Veneto, caro Mazzanti, mi sembra una cosa fuori dal mondo. Anche perché, puta caso, mi devi spiegare perché quando succede qualche cosa è sempre nello stesso punto. È due volte che è successo sempre lì e non altrove, sempre questo punto lì. Sono un po' deluso, devo dire la verità, anche perché mi aspettavo qualcosa di più da te. Perché le fogne, la rete fognaria, lo so io che sono poco, che è consigliere comunale, sono state fatte nel 1960 dal sindaco Amadori. Mi sarebbe piaciuto che tu avessi detto il diametro della fogna, te lo dico io, sono d'800 fino dai Mearini, dal Mearini fino ad arrivare a Piazza Risorgimento sono di 1000. Ma capisci che un problema di fare una rete fognaria nel 1960, a oggi siamo nel 2010. Quando noi con questa interrogazione si chiama in causa Publiacqua, e si sa che i lavori sono stati fatti a opera d'arte, ma non è stato tenuto di conto dell'evolversi del tempo. Quindi c'è più portata d'acqua a oggi che 40 anni fa, per via della cementificazione, per via di tante di tutte queste cose che sono avvenute in questi 40 anni. È vero, l'acqua viene da via di Corrado di Montemagno. Tieni conto che è una fognatura di 400. Dove va a convogliare? Va a convogliare, puta caso, nel fognone di Piazza Risorgimento. Che piazza Risorgimento, No, tanto l'ho seguito, è stato fatto dei lavori ultimamente che prosegue per via di Fiume, per via della Repubblica e si ricollega davanti ai Mearini, ma sono palliativi perché se si considera che la parte anche a ovest della piazza del Risorgimento, dove c'ha le raccolte dell'acqua di via Rossini, via Donizetti, via Bellini, via Leoncavallo, e c'è tutto il convogliamento dell'acqua, tutto a gravare su questa fogna. Quindi quello che noi si chiede, che a distanza dei 50 anni sono state fatte le fogne, vogliamo riprendere in mano la situazione fognaria e fare uno studio più appropriato? Perché questi signori, è inutile voi dire delle calamità naturali, questi signori se tra 15 giorni già erano collassate prima, figuriamoci ora con tutti quei lavori che sono stati fatti, i che non sono se viene una buttata d'acqua un pochino più forte. Dico io, vogliamo riprendere a mano tutto il sistema fognario, vogliamo chiamare Publiacqua, vogliamo fare un lavoro fatto una volta e fatto bene per una situazione come è ora? No. Nel 2008 voi avete avuto una relazione di un vostro tecnico, che tutto quello che vi ho detto io ve l'ha scritto e è stato protocollato, non avete tenuto conto, e questo è un fatto grave. Non mi puoi nominare calamità naturale, l'avevi sulla scrivania, un tecnico del comune ha verificato che c'è questa anomalia, c'è un dislivello di 10 metri tra il ponte dei Ronchi fino ad arrivare qui in Piazza Vittoria, ma è naturale che l'acqua, la forza venga giù se trova le fogne tappate perché non è sufficiente per la portata. Vogliamo fare uno studio appropriato? Vogliamo fare delle calde? Non lo so, perché non sono un tecnico. Però non mi potete dire si chiama come calamità naturale, così è un problema e questo la deve gestire la provincia. No, questo è uno sbaglio vostro e voi ve ne dovete far carico di questa cosa qui, ai nostri cittadini. Non è un problema di Publiacqua, non è un problema della provincia, non è un problema della regione. Voi semplicemente vi dovete assumere le vostre responsabilità e dovete portare avanti queste tematiche. Sono i nostri cittadini che ce lo chiedono. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo al punto numero 7. Interrogazione presentata dai gruppi consiglieri Alleanza Nazionale e Forza Italia verso il Popolo delle Libertà, in data 06/10/2010, protocollo numero 46.756 ed avente ad oggetto sistemazione manto stradale e illuminazione pubblica nella frazione di Caserana. Chi illustra? Consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Brevemente per chiedere un paio di delucidazioni in seguito alla richiesta fatta per venire non solo a sottoscritto ma anche alla giunta comunale di alcune carenze che la frazione di Caserana ultimamente sta lamentando, in particolar modo il cattivo stato del manto stradale, che viene anche aggravato come conseguenza della pericolosità della strada stessa dalla mancanza totale di illuminazione. Ecco, siccome i cittadini con i quali ho parlato mi avevano fatto presente che non c'era stata una risposta precisa a quella che era la loro istanza presentata all'amministrazione, si vorrebbe sapere se per quanto riguarda il 2011 e sono previste azioni per cancellare appunto queste due lamentele, quali il cattivo stato in cui riversa il manto stradale e la mancanza dell'illuminazione. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Ci sono interventi riguardo a questa interrogazione? Bene. Illustra l'assessore Mazzanti.
Ma io su questa interrogazione, a prescindere che non credo di aver avuto nessuna sollecitazione scritta da cittadini che abitano nella frazione di Caserana per quanto riguarda
queste cose qui, perché normalmente se no è nostra abitudine di rispondere a, diciamo, le sollecitazioni che vengono fatte dai cittadini attraverso petizioni o attraverso raccolte di firme, quindi non credo che né io né il sindaco abbiamo ricevuto questo tipo di sollecitazione. Non capisco bene neanche, Bianchi, di preciso a dove è riferito il tratto che sarebbe privo di illuminazione per quanto riguarda la frazione di Caserana, perché la frazione di Caserana da Villa Nesti fino al ponte all'Ombrone c'è tutta l'illuminazione. È illuminato lì, Cioè, l'illuminazione noi l'abbiamo da Villa Nesti, non so se tu la presenti qual è, prendendo via di mezzo, no? Quando si arriva alla località Villa Nesti, abbiamo l'illuminazione da lì fino al ponte sull'Ombrone. Allora,
per cortesia cerchiamo...
Mi sono espresso male. Ci sono lampioni da Villa Nesti fino al ponte sull'Ombrone. Poi la gradazione dell'illuminazione ognuno dirà la sua. Ci sono presenti i lampioni da Villa Nesti fino al ponte sull'Ombrone. Diciamo così, che vi devo dire. Poi dopo ci sono lampioni dalla parte di Via Nuova fino, ci sono 7-8 punti luce anche lungo la Via Nuova. Quindi io, la frazione della Caserana, noi abbiamo particolarmente attenzione a quelle che sono le frazioni e cerchiamo di intervenire. Per quanto riguarda la presenza di lampioni, la frazione della Caserana, noi crediamo che sia abbastanza sufficiente. Poi sicuramente c'è da fare di più. Io non so obiettivamente da dove inizia la frazione di Caserana, però ripeto, da Villa Nesti fino all'Ombrone ci sono i lampioni. Per quanto riguarda invece il manto di asfalto, credo che ci siano sicuramente delle manutenzioni da fare. Noi abbiamo una rete di strade che è di circa 200 chilometri, sono strade che più volte viene in quest'aula detto, particolarmente utilizzate da automobilisti, da ciclisti e da pedoni, quindi diciamo che sono strade usurate. È chiaro, io vi racconto sempre il mio punto di vista, che ormai si conosce a menadito: per fare delle manutenzioni non a pioggia occorrono risorse. Quindi quando si va a pensare a quelle che sono le azioni che fa un'amministrazione, dobbiamo sempre pensare a questa cosa fondamentale. Io credo che noi anche nel 2011, come facciamo sempre, faremo su quella strada una manutenzione ordinaria, andando però non a fare un intervento di asfaltatura completamente nuovo, ma andremo a fare un intervento che garantirà la sicurezza dei fruitori e metterà in sicurezza la strada stessa. Questo è l'intervento che credo si debba fare, che quella strada è meritevole di fare, anche se recentemente siamo intervenuti, recentemente proprio nella frazione di Caserana sono stati realizzati due dossi con il catrame, per differenziarli, diciamo così, da un punto di vista tecnico rispetto a quelli in plastica. Prima c'erano in plastica. Abbiamo, mi diceva giustamente l'assessore Dalì, che da poco abbiamo installato il divieto di transito per gli autoveicoli superiori. Come? Certamente, ma io sono quando prima ho detto che tante questioni che vengono sollecitate qui in questa sala consiliare, poi dopo, nei limiti delle nostre possibilità, siamo più che favorevoli a portare avanti quelle che sono le istanze che vengono presentate dai consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Non c'è assolutamente nessuna ristrettezza da parte nostra nel muoversi in questo termine. Sappiamo benissimo che la soluzione ideale per mitigare il traffico sarà quella del prolungamento di via Firenze. Stanno lavorando anche su quella direttrice. L'auspicio è quello che si riescano a fare i lavori nel più breve tempo possibile, in modo da poter diminuire sensibilmente il traffico pesante sia sulla direttrice di via 4 novembre sia sulla direttrice di via di mezzo Caserana e Caserana Iolo e quindi tutto il Pratese. Questa è l'azione che stiamo portando avanti, spero che sia sufficiente a garantire sicurezza lungo quell'asse viario.
Grazie Assessore, la parola per le conclusioni all'interrogante.
Sì, ringrazio l'assessore Mazzanti per le risposte. Io mi ritengo parzialmente soddisfatto nelle risposte. Per quanto riguarda l'illuminazione, assessore, la pensiamo diversamente. Ci sono lampioni e sul fatto che sia illuminata. Allora, per quanto ho potuto constatare, qualche problema di illuminazione c'è. I cittadini presso i quali poi mi farò anche promotore e dirò che si rimettono in contatto con voi per iscritto e so che l'hanno fatto, lamentano la mancanza di illuminazione, per cui non credo che sta gente abbia dei problemi nell'individuare, diciamo, l'illuminazione con il calore chiaro della luna, per voler fare una precisazione. Per quanto riguarda mentre l'impegno da parte della Giunta di fare degli interventi di miglioria sul manto stradale, è apprezzabile, buona cosa, anche se non sono grandi interventi di risoluzione, giustamente, compatibilmente con le risorse che potrà avere a disposizione l'amministrazione, però prendo atto dell'impegno, spero che non sia una promessa così buttata al vento ma che rimanga su carta, e comunque ecco, mi riserverò di valutare una volta effettuato questo intervento di miglioria. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo al punto numero 8. Interrogazione presentata dai gruppi consigliari Alleanza Nazionale e Forza Italia verso il Popolo della Libertà in data 06/10/2010, protocollo numero 46.760 ed avente ad oggetto Pius. Illustra sempre consigliere Bianchila. Prego.
Sì, grazie Presidente. Ora l'interrogazione, come potete vedere, è un po' lunga, mi limito a citare un paio di passaggi fondamentali e a ribadire appunto le domande alle quali ci interessa ottenere una risposta. Come tutti sappiamo, con il Pius denominato Parrata Sarà, ci si appresta ad investire risorse pari ad un totale di oltre 4 milioni di euro, dei quali 1.610.000 euro a totale carico del Comune di Quarrata per realizzare un percorso di piste ciclabili. Le piste ciclabili vanno a toccare e saranno realizzate sopra degli argini che, come si è potuto vedere soprattutto in eventi recenti dello scorso anno di maltempo, si sono resi, parliamo pure di essere di colabrodo e quindi di necessitare di interventi straordinari, perché sono appunto messi, per dirla proprio in gergo, abbastanza male. Tenuto conto che appunto queste piste ciclabili saranno realizzate a ridosso di questi argini, noi vorremmo sapere, anche alla luce di alcune uscite sulla stampa da parte dei vari enti che con una certa incredulità hanno dimostrato l'essere estranei a questo progetto, si può sapere appunto se il progetto delle piste ciclabili è stato sottoposto alla provincia di Pistoia, al Consorzio Ombrone, affinché possa essere realizzato il progetto in sicurezza, se sia il caso di avere un parere per quanto riguarda la fattibilità dall'autorità del bacino del fiume Arno, e se l'amministrazione lo ritenga necessario in considerazione di tutto questo. È una domanda che ho fatto tante volte e la ribadisco e la ripeto, perché a questa domanda non ho mai avuto una risposta precisa. Se si vuol fare, per quanto riguarda il Comune di Quarrata e la competenza territoriale di Quarrata, sugli argini dei torrenti Stella ed Ombrone, dei controlli a tappeto da parte della Polizia Provinciale. per appurare se ci sono stati degli illeciti commessi a danno degli argini che ne hanno in qualche modo potuto compromettere lo stato di sicurezza. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Sì. Consigliere Rumiti.
Allora, io su questa interrogazione credo che sia opportuno intervenire perché ritengo intanto, per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili, noi siamo qui stasera a confermare quello che è sempre stato anche un nostro convincimento di tutta la nostra maggioranza, che le piste ciclabili siano importanti e fondamentali perché creano quella che è una viabilità alternativa a quella che è la situazione d'oggi, una situazione che è complicata non solo qui da noi, nella nostra città, ma in tutta la nostra provincia e direi anche in tutta l'area metropolitana. Quindi io ritengo che affrontare il tema delle piste ciclabili cercando di andare a risolvere sia una cosa molto molto importante. All'interno di questa interrogazione poi ho trovato delle cose che insomma mi sembrano un pino strane, cioè quando sento parlare la messa in sicurezza degli argini, il nostro dovere per quelle che sono le risorse delle nostre amministrazioni è quello di cercare di mettere gli argini in sicurezza al di là delle piste ciclabili. Le piste ciclabili ci serviranno anche in questo scopo per mantenere in continuazione, dal momento che ci saranno, la verifica degli argini, questo sarà una cosa in più, ma gli argini noi bisogna assolutamente metterli in sicurezza, ripeto, viste quelle che sono le nostre risorse e quelle che sono le risorse che ci cadono dall'alto. Qui da noi è stato fatto 1 milione d'euro di interventi sull'Ombrone e sono previsti 600.000 euro di interventi sulla Stella. Quindi io ritengo che diciamo che la realtà quaratina, che ha comunque le sue difficoltà su quello che sono anche gli argini, come sono guardate in tutta la provincia di Pistoia, quando si è fatto ci siamo ritrovati anche in provincia, si è fatto punto della situazione, è vero, è da verificare che la situazione provinciale sul discorso degli argini è una situazione abbastanza, diciamo, difficoltosa, perché io non voglio essere né pessimista né voglio creare delle turbative in testa a nessuno, però la realtà è che i nostri argini hanno un forte bisogno di intervento. Qui da noi si è già iniziato, si proseguirà, ma ritengo che sarà opportuno sempre andare a mettere in sicurezza gli argini, perché credo che non se ne possa fare assolutamente a meno. Ritengo e ribadisco il concetto dell'importanza delle piste ciclabili. Attenzione, lo ribadisco, le piste ciclabili diventeranno una risorsa importantissima per la viabilità cittadina, e quando si parla della viabilità cittadina si parla anche della qualità della vita cittadina di Quarrato.
Grazie consigliere. La parola all'assessore Dalì per la risposta.
Sì, buonasera e grazie. Intanto volevo fare i migliori auguri, è la prima volta che vedo qui seduto il nuovo consigliere di Città per te Cartei, di buon lavoro, e così vale per, non posso dire dei nuovi, ma perlomeno del nuovo gruppo di Futuro e Libertà. Scusate, ma ho avuto una notizia, ma un po' sconvolta, spero che non sia vero, dell'incidente accorso a un giovane allenatore del Speriamo che non sia nulla di vero, ma vabbè, si chiama Melani Giuseppe, Giacomo, ha fatto l'allenatore fino all'anno scorso a Deni Basket, e mi ha telefonato mia moglie dicendomi che ha avuto un incidente mortale. Speriamo. Niente, scusate, ma questo questo purtroppo fa parte del gioco. Nulla, detto queste due cose, credo di poter rispondere alla prima domanda, perché poi vi spiegherò il motivo. Bene, intanto noi eravamo dotati, un'amministrazione comunale, e il sindaco era già scritto nel programma, di una pista ciclabile, che poi è rimasta tale, che aveva una funzione molto specifica per quanto riguarda una viabilità alternativa, cioè diversa da quella tradizionale su gomma, a quarata non si può prevedere altro, che era sostanzialmente la pista pedociclabile tutto lungo il Fermulla. Il tratto che riguarda ancora oggi la realizzazione della pista dal ponte dei Ronchi al ponte del Giardino di San Lorenzo, non soltanto la spesa era prevista del rifacimento della pista ciclabile, ma soprattutto del rifacimento dell'argine e della ricavatura dell'alveo del torrente Fermulla. Questa funzione, che anche oggi le piste ciclabili avranno nei due itinerari, purtroppo soltanto due, uno sul torrente Stella e uno sul torrente Quadrelli, saranno quelli di mettere prima in sicurezza l'argine e poi realizzare anche la pista ciclabile. Cioè, sul fatto, questa interrogazione, io sui giornali ho letto delle cose che mi vengono anche da far ridere, quando si legge che un'amministrazione fa una scelta sicuramente controcorrente di investire una somma del genere, anche se sono soldi, sapete benissimo, che vengono da lontano, ma che comunque sono sempre soldi e vanno rispettati, una scelta sicuramente da una parte verso un turismo ambientalista o comunque un turismo sportivo per tante persone che possono praticare questo sport e questo svago, e una viabilità alternativa, e ci trova persone, comunque personaggi che si dichiarano ambientalisti e che comunque sono contrari a questo tipo di intervento. Allora, scindiamo le due cose. La realizzazione della pista ciclabile è una scelta politica ben precisa su cui ognuno ha la propria opinione, no? Uno poteva dire si potevano spendere nel fare uno stadio, nel fare altre cose, no? La realizzazione di queste piste ciclabili sull'argine è una scelta, una fondamentale, perché consente, e ti rispondo al terzo punto, io sono convinto, noi siamo convinti, che portare sugli argini persone che praticano attività di qualsiasi genere, questi comunque hanno anche un valore di presidio e di vigilanza sull'argine, perché le maggiori denunce che arrivano da parte agli enti preposti sono molte quelle dei cittadini, no? Che quelle delle guardie provinciali, perché a questa interrogazione ha già risposto l'assessore Mari, col quale, dopo la nostra commissione fatta qualche mese fa, per non dire forse un anno fa, no? Mi ricordo benissimo le parole del consigliere Bianchi, e con cui abbiamo riunioni frequentissime con la provincia, proprio in virtù dei lavori fatti sugli argini del torrente Ombrone e del torrente Stella, abbiamo chiesto che ci fosse una vigilanza, no? Una vigilanza, come posso dire, programmata, cioè questo mese si guarda l'Ombrone, la risposta è che noi abbiamo 12 guardie provinciali e 2000 chilometri d'argini, no? È vero anche che su questi argini comunque c'è qualcuno che taglia l'erba, c'è qualcuno che ci lavora e che segnala, no? Oltre a quello dei cittadini, ecco, probabilmente riportare su questi due tratti persone che comunque ci vanno in bicicletta, ci potranno portare a ci faranno comunque un tempo libero, che sia sportivo o no, questo aiuterà certamente, uno, a ridurre anche la mentalità che i fiumi, siccome sono inquinati, sono sporchi, questa sia una discarica, perché io mi ricordo benissimo, prima parlavate della Caserana, no? Io abito lì da sempre, e qualche anno fa, ero ragazzetto, non mi ricordo neanche l'anno, ma forse andavo alle medie a Quarrata, No, addirittura alle elementari, c'era il fosso La Senice che per un lungo tratto attraversa, corre parallela via di mezzo. Aveva aperto da poco un'attività produttiva alla ferruccia, e questo fosso era diventato una peste incredibile. Cioè, non è che si pensò controcorrente di fargli mettere un depuratore, si pensò di intubare la senice. E così si è risolto il problema, e così è successo per il Falcheretto. Cioè, queste sono le soluzioni, tappare le vergogne oppure cercare di responsabilizzare i cittadini. Dopodiché è chiaro che su tantissimi argini della nostra provincia non solo ci sono delle piste ciclabili, ci sono delle strade, vale per la Stella nel comune di Quarrata, vale soprattutto nella Brana nel comune di Pistoia. Addirittura c'era una strada che si chiama strada della Via dell'Argine, che collega la Caserana con Catena. Quella è stata chiusa per un'invenzione del genio civile, ad aver fatto il mandracchio così definito del famoso progetto Eric, che ora prevederà la realizzazione della cassa d'espansione. Comunque, tanto per rimanere su questo tema, la pista ciclabile non è che prevederà opere che comunque impediranno al consorzio di fare delle manutenzioni. Addirittura, nulla di tutto questo. La pista ciclabile non sarà altro che una massicciata di ghiaia di varie misure che andranno a rafforzare sicuramente l'argine, perché se la sommità di argine si rende impermeabile, tutto ne va, e qui ci sono tecnici certamente più esperti di me, ne va a vantaggio di tutto l'argine, che le uniche due opere che avranno un impatto diverso da quella attuale sono due passerelle che verranno messe, una in corrispondenza dell'area protetta della Querciola per l'attraversamento e per il collegamento di Cessa, e una a Santonovo, e una, scusate, a Valenzatio, e che è già stato preso contatti con soprattutto col Genio Civile, perché comunque va da esprimere un parere. Il Genio Civile esprime un parere sulla fattibilità dell'opera. Una volta acquisito i finanziamenti e reso disponibile il progetto, non mi ricordo se è definitivo, insomma l'ultimo atto progettuale, si esprimerà soprattutto su questi due ponti e sulla realizzazione delle piste ciclabili. Però ecco, a nostro parere le piste ciclabili sono una grande occasione per rifar vivere questi, perché queste diventano come sono da tutte le parti d'Italia, addirittura a Prato. La spina dorsale della pista ciclabile che va dalle Cascine di Prato a Vaiano sono tutti argini di fiume, e questo gli ha consentito anche di sistemare in qualche modo gli argini. Ecco, per cui nulla, io mi sembra d'avere detto tutto. Comunque c'era l'assessore Gaggioli, perché quanto riguarda il terzo punto voleva aggiungere qualcosa. Dico soltanto per il punto 2 che l'autorità di bacino ha tantissime competenze, ma non quella di rilasciare un parere sulla sistemazione argilare. L'autorità di bacino fa una programmazione strategica per l'abbattimento del rischio idraulico, e la nostra autorità di bacino lo fa da tempo, e da tempo nessun governo, né di centro, né di destra, né di sinistra, ha mai dato a questa autorità di bacino la possibilità di attuare il piano. Ma non è che dobbiamo andare a chiedere un parere all'autorità di bacino per sapere se sull'argine ci deve essere la gramigna, la dicondra, il trifoglio o il luglietto. Chiaro?
Grazie assessore. Le conclusioni all'interrogante. E purtroppo in due... per quanto riguarda il regolamento non è corretto, qui si può esprimere. No, il problema. Ecco, no, mi diceva l'importante è. Allora, l'importante è sapere che non è pratica comune, ecco, e non creare troppi precedenti. Il problema è quello, ecco, non è sicuramente. Bene, la parola all'assessore Gaggioli.
Grazie.
Sì, perché mi premeva chiarire un aspetto che compete all'assessorato all'urbanistica e all'edilizia per quanto riguarda la connessione fra manutenzione degli argini e le questioni spesso sollevate e anche richiamate in questa interrogazione, non so come si chiama, sugli abusi edilizi. Ora, è un argomento che mi preme ritornarci sopra perché vorrei finalmente fare chiarezza. Dunque, il Comune di Quarrata, se è noto per qualcosa, è noto per il rigore con il quale ha applicato sempre le norme urbanistiche relative alle costruzioni in prossimità degli argini. E io sfido qualcuno a portarmi dei casi in cui il Comune non abbia applicato rigorosamente le normative in questo campo. Nessun permesso è mai stato rilasciato a meno di 10 metri dal piede dell'argine. Poi, naturalmente, cioè, anche il progetto che abbiamo visto del piano di recupero qualche punto fa c'è scritto che è a 10 metri dal piede dell'argine. No, ovviamente io credo che sia a 10 metri dal piede dell'argine, no, però non è che il Comune va a verificare tutte le volte se è 9,99 o 10, no, sia chiaro, ma noi non si è mai rilasciato un progetto che, in cui non ci sia questa condizione. L'altra questione è quella dei possibili interventi fatti senza autorizzazione. E il problema è quando questi interventi fatti senza autorizzazione hanno poi potuto usufruire di un condono edilizio. E questo lo chiarisco da ultimo. L'altra cosa è, quando si tratta di interventi fatti senza autorizzazione, nella maggioranza dei casi sappiamo che sono strutture precarie, non certo che possono essere andati a influire sulla stabilità dell'argine, semmai possono rivelarsi di ostacolo alla manutenzione dell'argine, ma succedesse questo, che una struttura precaria crea ostacolo alla manutenzione dell'argine, credo che non ci siano difficoltà a intervenire dagli enti preposti, no? Perché chi ha detto alla manutenzione segnala, guarda, qui c'è un problema, e credo che in quel caso lì non ci siano problemi a intervenire immediatamente per ottenere la rimozione. Perché ho detto questo? Perché se ci sono cose di questo genere si tratta di solito di strutture di entità, cioè leggera, cioè non vere e proprie costruzioni. Quando si tratta di vere e proprie costruzioni si tratta o di edifici edificati prima del 1904, quindi prima del Regio Decreto che dal 1904 regola, stabilisce i 10 metri di distanza dal piede dell'argine, oppure, dicevo, interventi che sono condonati a seguito appunto delle leggi sui condoni. E qui dico l'ultima cosa, no? Mi preme però dire questo. In Italia la pratica del condono edilizio, che ogni tanto risorte fuori, perché anche ora quando hanno parlato degli eventi alluvionali, insomma frane in Garfagnana, è stato ritirato fuori il tema, no? Di quante costruzioni sono state fatte abusivamente e poi condonate. Allora, ricordiamoci che i condoni in Italia, edilizi, ne sono stati fatti 3. Uno dal governo Craxi e 2 dai governi Berlusconi. Uno Berlusconi ha fatto addirittura in tempo a farlo in quel governo che durò circa un anno, mi sembra 6 mesi addirittura, sì è vero, da maggio fino a gennaio, forse qualche... In quel tempo lì brevissimo riuscì a fare un condono edilizio. Un condono edilizio che soltanto per il Comune di Quarrata volle dire qualche migliaio di richieste di condono. Quindi, no, ho detto troppo? Erano quello dell'85, quello dell'85 qualche migliaio. Ma anche questo non... No, non sto dicendo del terzo, sto dicendo del secondo, centinaia, poi non ho preso i numeri precisi, ma insomma è stato comunque un condono abbastanza consistente anche quello. Il terzo, per fortuna, grazie ad alcuni interventi anche della regione toscana, non ha avuto quell'impatto invece che avrebbe potuto avere. Ma i primi due, quello dell'85 e quello del 94, hanno avuto questo impatto, bisogna dirlo perché bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità, hanno avuto un impatto da questo punto di vista disastroso. In altri posti del territorio italiano forse ancora più disastroso che a Quarrata, però di questo bisogna essere consapevoli. Si tratta d'altra parte di leggi nazionali sulle quali i comuni non è che hanno possibilità di intervenire mettendo limiti. La seconda questione è che il problema del dissesto idrogeologico del territorio, e sappiamo tutti che non è una cosa che si può risolvere tramite interventi di carattere comunale, non per niente viene affrontato dal Ministero dell'Ambiente e da piani che sono appunto detti di bacino, no? Perché i fiumi non importa nulla di essere dei confini comunali. Io, se non so, l'avrete letto tutti in questi giorni sui giornali quanti sono stati gli stanziamenti del governo per le risorse destinate alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Erano 175 milioni, sono state ridotte a 32,7 milioni. Questo è il rapporto che ha fatto WWF o Legambiente, mi sembra WWF, che 32,7 milioni. Ora, se il governo ha destinato 32,7 milioni per il dissesto idrogeologico in Italia, forse basterebbero per fare un bel intervento sullo Stella e sull'Ombrone, 32,7 milioni, ne bastano forse un pochini meno, 18, ecco. Quindi pensiamo quello che è stato destinato. Ragazzi, io mi appello a questo, visto ora che ci sono anche dei gruppi nuovi in Consiglio Comunale, cominciamo ad affrontare la cosa in una maniera meno strumentale, cioè cerchiamo di andare insieme al nodo del problema, richiamando tutti coloro che sono preposti a intervenire, governo in primis in questo caso, alle loro responsabilità, no? E utilizziamo le forze che abbiamo, indipendentemente in questo caso effettivamente da opposizione o maggioranza, per intervenire su problemi di questo genere, perché questi vanno oltre le possibilità di un comune. E mi sembra che invece si stia andando in direzione fortemente contraria a questo, alla possibilità di una risposta con le risorse che ci sono state. La Prestigiacomo aveva chiesto 2 miliardi, si parla di 32,7 milioni.
Bene, grazie Assessore. Le conclusioni all'interrogante.
Io, in linea di massima, non mi ritengo soddisfatto delle risposte. Innanzitutto, ecco, collega consigliere Romiti, io capisco che per un'amministrazione, in base a un programma di governo legittimo con il quale viene eletto, avete definito le piste ciclabili fondamentali per quanto riguarda la vivibilità e tutto quello che riguarda la viabilità, diciamo così, ambientale legata alla città di Quarrata. Io ritengo che però ci siano delle priorità, a nostro avviso, che erano e sono diverse, ma anche dei metodi che non sono quelli, a nostro avviso, propri rispetto a quelli che sono stati scelti. Perché, e smentitemi se non è vero, l'uscita del Presidente del Consorzio Ombrone su questo progetto è chiara e si esprime chiaramente dicendo che... Io rispondo per quello che dice il Consorzio Ombrone. Assessore, io non l'ho interrotta, ne faccia finire. La manutenzione degli argini spetta ordinaria al Consorzio Ombrone, straordinaria alla provincia di Pistoia, per quanto riguarda specialmente la provincia di Pistoia, la fattibilità o meno di un progetto, per cui starà a questi enti rispondere in base a quello che è un progetto che in questo caso il Comune di Quarrata ha adottato. la Federcaccia poi potrà esprimere un suo parere legittimo su un'opera, ma non è vincolante rispetto a quelli che sono degli enti competenti come il Consorzio della Provincia di Pistoia, assessore. Io la vedo così, con rispetto, ma io la vedo così. L'assessore Mari ha risposto all'interrogazione, ha risposto, assessore. Assessore, io ho letto verbale del Consiglio Provinciale. Presidente, scusi, Presidente, mi permetta.
Assessore, per cortesia.
Grazie, Presidente. Io ho letto i verbali del Consiglio Provinciale e ringrazio il consigliere Bonacchi del PDL per aver fatto l'interrogazione. L'assessore Mari ha risposto dicendo in poche e concise lettere, ora non lo ripeto alla lettera ma avrò modo, assessore, per fargli vedere, che di questo progetto lui al momento non ne sa niente. Per cui Presidente, guardi, scusi, cioè, io
no, sinceramente già abbiamo
questo nervosismo, guardate,
ha perfettamente,
mi raccomando di risparmiarselo, però è consiglio comunale.
Assessore, per cortesia,
di non prendere in giro nessuno, per cui
devo fare,
la sto prendendo in giro io.
Assessore, per cortesia.
No, Presidente, guardi, se mi posso parlare bene, se no interrompo qui il dialogo. Finisco qua e domani rispondo a mezzo stampa, perché questo è un comportamento intollerabile. Mi scusi, Presidente, e mi dispiace dirlo perché con l'assessore da lì c'è anche un rapporto d'amicizia, ma questo è un comportamento intollerabile.
Prego, assessore, consigliere, scusi.
Grazie, Presidente. Per quanto mi riguarda, allora, per quanto ne so, assessore, la prego di ascoltarmi. Questi sono i dati di fatto. Il Consorzio Ombrone e la provincia, che sono gli enti di riferimento e di competenza, ad oggi di questo progetto non ne sapevano niente. Per cui io ribadisco, è vero che servono delle risorse per mettere in sicurezza gli argini? Bene, prima si mettono in sicurezza gli argini, poi dopo si pensa a fare progetti che riguardano gli argini stessi. Riguardo quindi... il primo punto non mi è stato risposto, ci si è girato intorno ma la risposta di fatto non è stata data. Riguardo al secondo punto, le do ragione, quello che lei ha detto, poi ci ho riflettuto nei giorni precedenti al Consiglio Comunale, e di fatto è vero, l'autorità di bacino per quanto riguarda la fattibilità non deve dare il proprio assenso, e su questo ha ragione, e per cui su questo punto mi ritengo soddisfatto. Riguardo al terzo punto, io non sono d'accordo sul fatto che per essere certi che gli argini non siano oggetto di abusi vanno sfruttati da un certo punto di vista anche in buona maniera affinché i cittadini ci camminino sopra e vedano ci siano abusi. Io posso capire per il futuro, ma per quanto riguarda quello che può essere successo nel passato, che ci sguinzaglia, cittadini come se fossero dei volontari, allora cosa ci sta a fare l'ente provinciale o la polizia provinciale? È vero che ci sono 12 guardie provinciali su tanti chilometri di argini che sono la provincia di Pistoia, ma se si va a vedere quello che è successo su questi argini, lo stato in cui versano questi argini e tutto quello che ci è stato fatto presente, a mio avviso un ente deve saper scegliere e dire c'ho 12 guardie giurate, benissimo, per una settimana, per 10 giorni, queste guardie giurate le mando a controllare su questi argini dove ci si sono verificati determinati episodi. Io penso che questo sia il minimo da fare. Poi, riguardo gli interventi dell'assessore Gaggioli, che più che un intervento è stato una tribuna politica contro il governo, poi voglio precisare una cosa, mi smentisca, se non è vero ne prenderò atto, gli ultimi condoni assolutamente non hanno permesso, mi scusi il gioco di parole, di condonare degli abusi a ridosso degli argini, quelli erano esclusi. Se poi mi dimostra che no, io assessore mi sono documentato e questo l'hanno escluso, per cui su questo esatto, era impossibile, cioè non era prevista questa cosa qua, per cui quella dei condoni è un'uscita fuori luogo. Poi su per quello che riguarda gli interventi contro il governo, mi dispiace, ma io, assessore, lei ha detto è nato un nuovo gruppo, io assolutamente sui meriti del governo quando ci sono mi ci fermo e me ne compiaccio, quando non ci sono assolutamente non gli mostro a fianco, non sono d'accordo con nessun intervento da questo punto di vista. Per cui sul terzo punto non sono assolutamente soddisfatto, anche su questo ci siamo girati intorno, rimane l'amarezza e le perplessità su che è stato un progetto, quello delle piste ciclabili, non partecipato, perché non è stato partecipato. Assessore, lei, allora qui ci si ostina a dire che quarrata sarà, i progetti del PIUS sono partecipati, ma su questo mi dispiace dirlo, omettete, non è vero, non sono progetti partecipati. Da anni lei ha partecipato? Vada a chiedere a suoi concittadini quanto hanno partecipato.
Ricordo, consigliere, le rimane un minuto.
Per le motivazioni.
Assessore, per cortesia.
Che ho appena addotto. Non sono soddisfatto delle risposte a questa interrogazione. Grazie.
Grazie, consigliere. Continuando, arriviamo al punto 9, ordine del giorno presentato dai consiglieri Daniele Ferranti e Lorenzo Mantellassi, gruppo consigliare Forza Italia, Partito delle Libertà, in data 12/10/2010, protocollo 47763, ed aventi ad oggetto azione legislativa a tutela della vita. Chi illustra? La parola al consigliere Mazzoni.
Buonasera. Allora, la mozione che si è presentata oggi vuole essere una mozione apolitica e bisogna...
Chiedo scusa al consigliere Mantellassi, non Mazzoni.
Allora, buonasera. La mozione presentata oggi vuole essere una mozione, se possibile, apolitica e bipartisan, perché dopo aver letto l'articolo che era presente sul giornale abbiamo deciso di presentarla per cercare di smuovere qualcosa a livello regionale o a livello nazionale. Leggendo l'articolo vediamo che dopo un aborto terapeutico praticato ad una donna, il feto nato vivo viene preso e messo da parte senza essergli legato il cordone ombelicale per accelerare la morte, come dice la legge, e l'equipe medica si dedica alla mamma. Il problema è che molti di questi piccoli, che per la legge sono feti ma per me sono bambini sfortunati, in diversi casi non muoiono subito, ma dopo diverse ore, addirittura giorni. E in questo lasso di tempo vengono lasciati sui tavoli delle sale operatorie fino al loro decesso. Nel caso specifico, nell'articolo, quando il cappellano passa dalla sala operatoria per dare la benedizione a questo piccolo bambino, vede che ancora si muove, allora chiama l'equipe medica, viene messo in incubatrice e questo bambino riesce a vivere per altri due giorni. E mi chiedo, ma pensate che forza possono avere queste piccole anime? E mi domando anche, ma se gli avessero dato subito le cure, se poteva essere ancora vivo? Comunque, quello che chiediamo, se possibile, è di far pressione verso l'ANCI, la Regione e tutti gli organi che possano avere voce in capitolo per far modificare la legge. Sinceramente non so come, perché non sono un medico, però penso, non so, mettendoli in incubatrici al momento di quando nascono e vedere se riescono a vivere o no. E vi posso dire una cosa per esperienza personale, perché da circa un anno sono diventato babbo e il mio figlio è nato di 7 mesi e sono stato 1 mese e 10 giorni all'ospedale e in questo lasso di tempo ho visto tanti bambini nati di 23, 24, 25 settimane che attualmente si incontrano alle visite che vado a fare per mio figlio, che sono bambini normali, non hanno problemi di nessun tipo. Poi tanti magari di 22-23 settimane possono anche morire, però mi chiedo se è possibile far modificare questa legge per cercare di dare una speranza anche a loro. Grazie.
Grazie, consigliere. Ci sono interventi a proposito? Prego, consigliere.
Buonasera intanto. Non sarebbe mia intenzione mettere in dubbio le parole del consigliere Mantellassi, ma credo che impegnare la Giunta e il Sindaco sulla base di una notizia apparsa sul giornale mi sembra veramente una cosa che non attiene assolutamente alle priorità dell'amministrazione comunale, perché anche se questa notizia fosse vera, nutro molti dubbi in merito, vista l'attendibilità della fonte che ha riportato la notizia. Ribadisco, anche essendo vera la notizia, si tratterebbe di un caso di mala sanità che questa Assemblea credo non dovrebbe nemmeno trattare, e in più credo che almeno per parte mia, e credo di parlare anche a nome della maggioranza, non abbiamo né le capacità e né non siamo in grado di giudicarla in maniera corretta e obiettiva. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci della sinistra. Altri interventi? Prego. Prego.
Io voglio intervenire anche perché l'articolo apparso sul giornale che mi è stato sottoposto dal consigliere Mantellassi è un fatto che è avvenuto tanto lontano da noi. Peraltro è una denuncia che è in procura, quindi voglio dire fatti accertati, quindi non è che ci sia, ha riportato il giornale, ma al canto di equivoci l'ha riportata anche l'Unità. Ora non è per fare il coso, però erano i due giornalisti che in quel momento stavano facendo un'altra inchiesta sulla mala sanità, peraltro di questo ospedale. Però ne è scaturito un dibattito in altri comuni dove si sono posti un problema reale su una mancanza legislativa di normare un comportamento del personale medico e paramedico all'interno in quelle fasi e quegli istanti. Allora qual è il perché siamo arrivati a farlo? C'è una motivazione. Noi ci siamo chiesti, può forse accadere questo anche nei nostri ospedali? Può un giorno accadere anche a qualche mamma o neomamma della nostra concittadina? Forse no, non potrà mai accadere, Riccardo. Forse ne sono sicuro, perché forse la nostra sanità, mi posso permettere di dire, che in Toscana è più controllata di altre regioni. Ma a scanso di equivoci, perché anche quello che è avvenuto in un paese molto lontano non accade in altri paesi, e che comunque sia un atto permette di sollecitare tutti i comuni e essere, come dire, solidali nel fatto di normare un comportamento di un personale medico e paramedico che è in quel momento a contatto con la vita. È vero, ci scusiamo se abbiamo sottratto dei minuti che non sono di nostra competenza, ma forse è una questione di sensibilità che va al di là della politica, che volevamo sottoporre a questa Assemblea, che si facesse promotrice a livello anche degli altri comuni per sensibilizzare tutti gli altri enti su quanto è accaduto. Quanto resta per la mala sanità, io penso che sia poi la Procura ad accertarlo, non sia compito nostro. Rimane che c'è una norma, delle norme comportamentali all'interno della sala operatoria che non sono normate, che noi vogliamo ci siano delle precise norme che tutelino la vita del feto.
Grazie consigliere. Altri interventi? Per dichiarazioni di voto, interventi. Non ci sono interventi, passiamo. Consigliere Romiti.
Non volevo nemmeno quasi intervenire, ma per un semplice motivo, sarà colpa forse mia, non lo so, o nostra. Cioè, sinceramente su questo punto ci troviamo un pochino leggermente spiazzati per un semplice motivo. Non si mette assolutamente in discussione quello che sia successo, non ci interessa il giornale, per l'amor di Dio. Però è vero, cioè, se io stasera sono in difficoltà a ritenere se quella cosa che mi stava dicendo il collega Ferranti vada normata. Ora, io non so se è mala, se è mala sanità o no, e saranno giudici, e saranno giudici. No, no, no. Vabbè, io... Cioè io... No, sinceramente io non sono né un medico, ho provato un po' a capire questa cosa. Molto probabilmente è una cosa che personalmente non ho conosciuto, non ho letto. Tanti mi sono confrontato anche con quelli che sono i miei colleghi, idem. Sinceramente noi riteniamo, speriamo di non sbagliarsi, ci riteniamo che non sia una cosa lì da normale e molto probabilmente il voto negativo nostro si limiterà a questa osservazione. Secondo noi non è una cosa da lì da normale. Leggendo quella mozione a me è sembrato di trovare un gravissimo errore che è stato commesso. Io non voglio pensare di dover normare, quando mi sento dire bisogna normare un qualcosa che viene fatto all'interno, sentivo dire lì della sala operatoria, io sinceramente non credo che noi si debba normare questo e per questo si voterà in modo negativo, ripeto, sperando che la nostra valutazione non sia quella sbagliata, perché ribadisco un pochino di incertezza si è avuta anche nel leggere il documento, un po' di difficoltà l'abbiamo trovata.
Ecco, proprio perché stasera siamo in una situazione particolare, l'argomento è molto delicato e sinceramente mi sento di poter spendere un minuto in più proprio per l'oggetto del contendere. Visto che il nostro sindaco può avere qualche competenza in più, mi piacerebbe fargli spendere una parola in proposito, ecco. Consigliere Ciottoli.
Ora, mi dispiace di averla interrotta.
No, prego, prego.
Perché devo dire la verità, sono in difficoltà anch'io, anche perché credo che siano temi questi qui a livello umano che tocchino tutti, in particolar modo quando si parla di bambini o neonati. Visto che c'è questa incertezza, perché sinceramente capisco la tematica che è sentita, però io credo che proviamo a rimandarla, io faccio una proposta di rimandarla eventualmente in una commissione, ci si approfondisce di più, ne parliamo di più tranquillamente e leviamoci qualsiasi dubbio, perché sinceramente io a votare, a astenermi, il nostro gruppo sa di fiotta, a votare a favore si vota qualcosa che non siamo sicuri di quello che si vota, e se si vota contro, si vota contro una cosa che non ci piace. Io fo questa proposta, se Daniele sei d'accordo, si ritira questo... No, Daniele, perché mi rivolgo a te come capogruppo, quindi Daniele e Lorenzo, credo che sia opportuno, visto che non c'è neanche urgenza, prendiamone e spero che la prendano in considerazione il Presidente e il Presidente della Commissione, se ne parla tranquillamente e via.
Dunque, a questo punto, dopo l'intervento del capogruppo Ciottoli, diciamo che anche il sindaco a questo punto è abbastanza inutile che risponda, perché condividiamo sinceramente la sua posizione. Da parte mia mi sento in dovere però di chiedere al consigliere Mantellassi se è d'accordo su una proposta del genere oppure debbo procedere alla votazione. Bene. Allora a questo punto passeremo alle votazioni. Per dichiarazioni di voto ci sono interventi? Consigliere Ciottoli.
Ma il gruppo Futuro e Libertà ci si astiene proprio perché non abbiamo chiarezza, quindi prima di votare qualcosa che non è chiaro, che tra l'altro è un problema che voglio dire è grave, può essere grave, quindi non avendo la conoscenza piena non ce la sentiamo, ci asteniamo.
Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cartelli.
Anche la lista civica citata per te si astiene perché non ha elementi in merito per questa decisione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altre dichiarazioni? Consigliere Cialdi.
Questa, secondo me, è una di quegli ordini del giorno che discutere a mezzanotte in mezzo a pius e fognature, io onestamente mi trovo in difficoltà, io mi sono un pochino informato, ho un po' di, condivido molto quello che ha detto Daniele Ferranti, ma allo stesso tempo ho qualche perplessità che viene dalla normativa. Non lo so onestamente, e qui ha detto bene Daniele che ci sarà la necessità di valutare in quel caso specifico se ci sono state delle omissioni, delle cose fatte contro legge, ma se sono fatte contro legge vuol dire che c'è una legge. Quindi impegnare il Governo e il Parlamento a varare urgentemente una legge e le norme che regolano il comportamento del personale sanitario, se c'è un qualcosa in corso dal punto di vista dell'ordine pubblico, della magistratura, vuol dire che sono probabilmente andati contro qualcosa. Però ha sollevato un problema molto, molto importante e molto caro, almeno a me. Quindi io invito di nuovo, perché vedo che non c'è volontà di approvare questo ordine del giorno, per una serie di cose, ho capito anche le perplessità e le titubanze del consigliere capogruppo Romiti, e invito di nuovo, se per quello che posso, i consiglieri, il consigliere Mantellassi e il capogruppo Ferranti, a valutare l'idea di portare in un altro momento questa ordine del giorno, che è, ripeto, molto importante per conto mio, però stasera, probabilmente per colpa nostra, o perché non gli abbiamo dato il giusto peso, o qualcuno di noi non gli ha dato il giusto peso, non so per quale motivo, ma non credo non sia venuta fuori la realtà, credo, di quello che volesse dire questo ordine del giorno. Quindi lo ridico per l'ennesima volta, chiedo a Lorenzo Mantellassi, a Daniele Ferranti, se è possibile rinviare questo punto, ma non, ripeto, perché uno voglia svicolare o non voglia prendere posizione, perché è una materia veramente, veramente complicata, non si tratta di una strada, una fogna o di un marciapiede. Quindi lo ripeto di nuovo.
Grazie consigliere, altri interventi? Consigliere Musumeci, la sinistra.
Sì, io condivido anche quello che ha detto Alessandro Cialdi, ma proprio perché noi qui innanzitutto dovremmo parlare di strade, di argine, di fognature, credo che sia un argomento, almeno per quello che mi riguarda, che non voglio snobbare o che non voglio trattare con il giusto interesse, ma proprio perché non mi ritengo preparato, e lo dico umilmente, a trattare simili argomenti, io non sento la necessità nemmeno di riproporlo. Sicuramente ci sarà chi ha le competenze e le capacità indubbiamente migliori delle mie per poterlo fare, insomma è per questo che io sono contrario a riportare il punto in Consiglio Comunale. Grazie
consigliere. Altri interventi, consigliere Romiti.
Velocissimo, ho condiviso l'intervento di Alessandro Scialdi. Dico questo: se stasera ci fate votare questo documento qui, a me mi piange il cuore da una parte, perché sono convinto che all'interno del mio gruppo, essendo stato sempre e sarà sempre un gruppo per principi su queste cose qui, dove c'è una grande apertura all'interno, dove ci possono essere anche delle visioni diverse su alcuni argomenti. Però noi stasera, se si mette in votazione, si vota contro per un motivo solo. L'ho detto prima e lo ridico. Il motivo è questo: non essendo in grado di votare l'astensione, noi non si dà, per il semplice motivo, si poteva dare anche noi, con i vostri voti favorevoli, questo documento verrebbe approvato. Allora io non posso permettere che venga approvato un documento dove ci può essere un qualcosa che magari si va a sbagliare. Perché io ripeto il concetto, non so se noi si vuole o se è giusto e si vada a normare qualcosa. Quindi se si vota stasera noi si vota contrari, siamo disponibili noi anche a riaffrontare l'argomento, però stasera noi si voterà contrari, se sarà ritirato se ne riparlerà.
Grazie consigliere, mi sento in dovere di rendere la parola al capogruppo, consigliere Ferranti.
Premesso che io penso, almeno come ho sempre agito io di fronte a un ordine del giorno, innanzitutto non è volontà nostra se questo quest'ordine del giorno è inserito tra le fogne, è un ordine cronologico di presentazione, quindi non ce ne vogliate, altrimenti bisognerebbe andare a cambiare lo statuto e dire che qualcosa deve venire prima, qualcosa deve venire dopo. Noi siamo certi di quello che abbiamo detto, di quello che è stato sollecitato, ne abbiamo peraltro informato anche i nostri parlamentari, lo vogliamo approfondire, ne siamo certi di quello che andiamo a dire. C'è stata la sollecitazione da parte di tutti i gruppi e penso che sia da parte nostra dovere approfondirlo e portarvi con l'unico impegno di approfondirlo nella una delle prossime commissioni, ma che però al prossimo Consiglio Comunale, una volta che vi sia spiegato con le carte in mano, con la legge, con i vari passaggi e con un confronto, che in commissione penso servano anche a questo, non vi portiamo via tanto tempo, con una mezz'ora si fa abbondantemente, io penso che ci sia da parte nostra la disponibilità di rimandarlo il punto, perché le sollecitazioni sono venute da parte di tutti i gruppi. Me ne dispiace che quando c'è un ordine del giorno, se qualcosa non si sa, non si telefoni o si approfondisca l'argomento. Personalmente lo faccio.
Bene, allora simile provvedimento è ritirato. Procediamo col punto numero 10, interrogazione presentata dal gruppo consigliare il Popolo della Libertà in data 23/10/2010, protocollo numero 49.495 ed avente ad oggetto reintroduzione caccia agli storni. Volevo informare il Consiglio che a riguardo di questo punto è stato presentato un emendamento con due punti. Passiamo all'illustrazione della interrogazione. La parola all'interrogante.
Io, Presidente, mi scusi il caso, però c'è un errore nell'ordine del giorno e questo è un ordine del giorno. Vabbè. Ho ripetuto l'interrogazione. È un ordine del giorno. Allora, questo mi aiuteranno anche i colleghi, come dire, più abituati a cacciare di me, ma è venuto da una sollecitazione di alcune associazioni di cacciatori, di cittadini che abbiamo incontrato e di agricoltori che hanno avuto numerosi problemi. Sappiamo che questo punto ogni anno si ripresenta, ogni anno è tema di dibattito tra i cacciatori, è tema di dibattito anche per chi subisce dei danni economici, così gli agricoltori in primis. Me ne scuso se non ho messo i cittadini, in realtà abbiamo avuto anche cittadini che ci hanno detto dei danni che hanno avuto soprattutto a tetti, e sappiamo che rifare un tetto per una famiglia non è cosa indifferente, soprattutto se la cosa riguarda la mancata concessione dell'abbattimento degli stori. Su questo punto devo dire che mi ha trovato pienamente d'accordo le parole che sono state sollevate dal governo e anche dalla stessa regione toscana. È anche vero che la normativa europea purtroppo è lacunosa. In che senso? La normativa europea dice sostanzialmente del no alla caccia allo storno. Per cacciare lo storno ogni regione deve andare in deroga, ogni anno. Il problema cosa è successo? Che in regione toscana per 2 anni consecutivi si è andati in deroga, ma la comunità europea ha proceduto con un'infrazione di 6 miliardi di vecchie lire, quindi 3, qualcosa milioni di euro. È ovvio che c'è qualcosa che non va su questo tema, c'è qualcosa che non collima dalla comunità europea arrivare al nostro Stato. Allora dico, se questo è un problema che deriva dai che pongono i cittadini, è un'istanza che pongono gli agricoltori per quello che è il danno economico che gli viene tratto, noi dobbiamo sollecitare, e qui sollecitare vuol dire tutti i riferimenti che possiamo avere sia a livello regionale che a livello nazionale, affinché si proceda a queste deroghe con una normativa che disciplini questa attività, che è per altri un'attività sportiva, diciamo sì, per i cacciatori, dall'altra è un danno economico, di fatto. Perché se non sbaglio, chi mi ha consigliato tecnicamente, abbiamo avuto danni anche come strutture comunali. E quindi, voglio dire, ci ha riguardato anche direttamente. Quindi questo è un ordine del giorno affinché si proceda a una sollecitazione di alcune norme che interpretano legislativamente e precisamente queste deroghe, per non far sì che la regione continui ad andare in infrazione con la comunità europea. Anche perché altrimenti si rischia che ci siano queste gite in Europa, perché alcuni stati se lo possono permettere, altri no, ci sono queste gite, all'estero per i cacciatori che qua non possono fare ciò che avrebbero voluto per volontà loro e anche per salvare i cittadini dai danni economici.
Grazie consigliere.
Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati posti, sono dal nostro gruppo accettati pienamente, erano delle lacune che non erano presenti nella mozione.
Ecco, a proposito degli emendamenti, io vorrei darne lettura prima di aprire la discussione ai vari gruppi. Oggetto, emendamenti del gruppo del Partito Democratico al documento del Partito delle Libertà riguardante la caccia agli storni. Si propone di emendare il secondo paragrafo così come segue. Rilevato che anche sul territorio quarasino i danni alle
colture e dagli edifici prodotti da detti storni sono significativi, vanificando spesso il lavoro di un anno degli agricoltori. Si propone di emendare l'ultimo paragrafo così come segue: impegna il sindaco e la giunta a farsi portavoce dei cacciatori, degli agricoltori e dei cittadini quarratini presso il competente assessorato della Regione Toscana e soprattutto presso il governo, ministero competente e presso Comunità Europea, affinché si dia inizio a un iter normativo che reintroduca le specie tra quelli cacciabili per venire incontro non solo alle esigenze dei cacciatori ma anche a quelle degli agricoltori e dei cittadini, considerati gli ingenti danni che quest'ultimi ogni anno subiscono. Questi erano appunto gli emendamenti presentati e darei inizio alla discussione congiunta fra gli emendamenti e la mozione. Dopodiché invece andremo a per le dichiarazioni congiunte, per le dichiarazioni di voto congiunte, mentre la votazione finale verrà svolta in due parti. Prima gli emendamenti e poi la mozione. Grazie. La parola al consigliere Ciottoli.
Sono uno dei poi cacciatori. Allora, ha illustrato benissimo Daniele questo punto. È un punto dolente, anche perché è diversi anni che lo storno viene cacciato in deroga. È un animale che fa dei danni. E i danni che normalmente fanno queste tipologie, questo uccello, non è quantificabile, perché non è come magari può essere il cervo o il cinghiale o il capriolo. E gli storni magari vanno anche al privato, e che magari c'ha un fico all'orto o un ciliegio, e gli rovina magari al momento dei frutti, gli rovina frutti, non è che vada alla provincia a richiedere danni per questo danno che ha subito, e quindi viene sorvolato. Una cosa che devo dire la Regione Toscana ha fatto, e a mio avviso l'ha fatto malissimo, cioè non si riesce a capire perché a Prato si deve cacciare lo storno, a Pistoia no. Mi rispondano perché non è stato fatto la presentazione delle richieste dei danni. Ma voi pensate che l'unico comune che si caccia lo storno in provincia di Pistoia è il comune di Larciano, che si poteva cacciare. Dietro, allora si poteva cacciare quando c'è un frutto pendente, e oltre al frutto pendente ci doveva essere il pallone dissuatorio e il cannoncino. Allora potevo cacciare lo storno. Quando nella provincia di Prato si può le cacciare. No, fino a ieri si può le cacciare. Residenti di Prato, si può cacciare lo storno. Ora, l'anomalia qual è? Il problema è che in provincia di Pistoia un altro anno si andrà a cacciare questa tipologia di animale. Perché? Perché viene inserito nell'articolo 37. L'articolo 37, per chi non lo sa, è per i nocivi. Ora dico io, siamo legati a 50 euro. Cioè, a oggi noi non si può cacciare questo animale, però un altro anno io faccio un corso di 3 sere, pago 50 euro e mi danno l'autorizzazione, l'articolo 37, per l'abbattimento allo storno. Io mi sembra qui le come. Cioè, oggi non lo posso cacciare, domani pago, faccio un corso di 3 giorni e lo faccio. Grande colpa, lo devo dire, è al governo, perché non ha mai preso in considerazione, sia i governi di centrodestra che il governo di centrosinistra, in considerazione queste richieste, perché tutta questa anomalia che c'è, se fossero inseriti nel regolamento e nell'articolo della 157/92, che è quella che regola l'attività venatoria, perché i cacciatori, purché se ne possa dire tutto quello che si vuole, siamo regolamentati nella tipologia di caccia, i periodi, alle specie. Quindi si richiede, e qui è stato fatto bene anche questo emendamento, si richiede l'inserimento delle specie cacciabili e si toglie tutti i dubbi, tutte queste mezze trappole, queste mezze confusioni che ci sono sullo stordo. Quindi io, il mio titolo personale, voto favorevole perché lo ritengo giusto. Il mio collega Massimo Bianchi purtroppo è un anticaccia e sarà libero di votare come gli pare, però io sinceramente lo ritengo giusto. Una cosa però che devo far notare agli amici consiglieri e al vice sindaco e al sindaco, che qualche anno fa io ho presentato e la maggioranza, quindi voi, avevano votato a favore per gli abbattimenti dei piccioni cittadini, che avevo fatto un'interrogazione, fu accolta questa interrogazione, che da allora non è stato fatto un regolamento. Ora spero che questa amministrazione, visto che questa parla esclusivamente dello storno, però la provincia si sta attivando sempre dietro a quell'articolo 37, che viene regolamentato anche l'abbattimento dei piccioni, naturalmente non in modo selvaggio, tengo a precisare, perché ci sono dei periodi, nei periodi d'abbattimento siamo seguiti dalle guardie provinciali, non è che si venga in Piazza della Vittoria a sparare cioè c'è delle zone controllate, censite e tutta una serie di cose, non è una cosa fatta così e via. Quindi io auspico che si riprenda in mano anche questa interrogazione che avete tra l'altro accettato voi e fate forza, o perlomeno che venga fatto un regolamento a livello comunale che si stabilisca tempi, quanti e come, e che è molto semplice e banale perché tutti gli altri comuni anche qui vicino l'hanno già adottato, quindi è una cosa banalissima, e credo che questo sia anche un buon passo anche per chi è amante dell'attività venatoria. Un'ultima cosa, ha ragione Daniele, qui il problema è che negli ultimi anni si è curato più, sempre nell'ambito venatorio, più l'immigrazione venatoria, cioè in quei paesi dove si può andare a pagamento. Lo so che magari può sembrare una certa cosa uccidere gli animali, ma io credo che è meglio che muoiano d'una fucilata che muoiono con i trattamenti che fanno, perché alcuni comuni hanno adottato dei mangimi che sono sterilizzanti, e quindi per non riprodursi, o tutta una serie di cose. Però qui si entra in un ginepraio, perché mi verrebbe di dire anche un'altra cosa, e magari a volte gli ambientalisti si parla di non sparare a un uccello, però si permette di uccidere una capra o una mucca sgozzata e lasciarla magari per 45 minuti o anche un'ora in attesa che muoia. Sicché qui si entrerebbe in un tema che non ci voglia entrare. Però per me è una cosa favorevole, spero che vivamente questa amministrazione se la prenda a cuore. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Romiti.
Sarò sintetico e farò già anche la dichiarazione di voto. Noi, se presentato questi emendamenti, condividiamo quello che era l'ordine del giorno, perché era un ordine del giorno. Si è fatto questi emendamenti perché mancava il termine cittadini, proprio per quei motivi che poi ha spiegato anche Daniele, perché quelli sono stati danni piccoli o grandi, sono stati fatti anche alle abitazioni, poi perché secondo noi mancava proprio la comunità europea, cioè nella fase finale, che poteva essere infatti molto importante, visto anche tutto quello che era la normativa europea su quel punto lì. E concludo dicendo che il nostro gruppo sarà un gruppo sempre aperto a quella che è una caccia fatta come deve essere fatta. Io ritengo, questo lo dico a titolo personale, ma so che l'opinione anche del gruppo del PD, che laddove si è fatta veramente una caccia a modulo, dove i cacciatori hanno tenuto le aree, hanno fatto i presidi, si è visto che ne ha guadagnato anche l'ambiente, permettetemi di dire. Quindi io non ritengo che la caccia non possa andare assolutamente d'accordo con l'ambiente. Io ritengo che ci sia un 90% di cacciatori che svolgano bene la loro attività, e svolgendo bene la loro attività alla fine fanno anche un servizio positivo alla comunità.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Bianchi.
Sì, grazie Presidente. No, giustamente voglio motivare il perché della mia astensione sull'ordine del giorno e sull'emendamento. Non voterò contro, mi asterrò
anche se piacciono, dice lì.
Semplicemente per un fatto. Allora, e l'ordine del giorno lo ritengo in gran parte giusto, perché parlando con Maurizio mi spiega anche le cose come stanno, lo ritengo giusto. Ho sentito dire si contraddice, è umiliante se vogliamo dire, però lo ammetto, mi contraddico, perché sono carnivoro, mangio, però esprimermi su un ordine del giorno riguardo alla caccia, ahimè, lo dico, lo ammetto, me ne assumo tutte le responsabilità, mi sento in difficoltà. Per cui sarà un'astensione politica, perché sul tema caccia, pur riconoscendo che sotto certi aspetti può essere giusta, ma è contro la mia coscienza, di conseguenza questo è il motivo della mia astensione. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? La sinistra, consigliere Musumeci.
Invece il mio voto sarà contrario, perché non ho niente contro i cacciatori, ma non amo il loro modo di fare. Non ho niente contro i cacciatori come persone, ho qualcosa con i cacciatori come cacciatori. E a questo proposito vi leggo un documento della Commissione europea. La Commissione europea, con un atto, ha deciso di iniziare una formale procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per aver consentito la caccia di 3 specie di piccoli uccelli, fra cui lo storno, protetti dalla direttiva 79/409 della Comunità Economica Europea. Sin dal 1999 la LAV aveva presentato diversi ricorsi contro i calendari venatori delle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e Marche, che consentivano la caccia in deroga a tali specie di uccelli protette dall'Unione Europea. Il dirigente della direzione ambientale della Commissione Europea, George Kremlis, ne ha dato ufficialmente comunicazione alla LAV, sottolineando che la Commissione Europea ha rilevato che la normativa italiana, sia statale che regionale, relativa alle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici, è non conforme alla disciplina dell'articolo 9 della direttiva 79/409. La Commissione ha iniziato una procedura di infrazione contro l'Italia a causa della politica filovenatoria delle regioni, che per nefaste scelte federalistiche hanno pieni poteri sulla caccia. Il nostro Paese aveva già accumulato ben 4 condanne dalla Corte di Giustizia europea, una volta nell'87, 2 volte nel 91 e l'ultima volta il 17 maggio scorso. La liberazione selvaggia della caccia, operata in varie regioni attraverso calendari venatori, leggine e decreti di forsennata estensione alla caccia per i periodi venatori delle zone e delle modalità e delle specie cacciabili, ha trasformato l'Italia nella terra dei massacri degli uccelli migratori europei. Solo in Toscana ne sono stati sterminati per sport 130.000 passerotti. In Italia manca una norma importantissima, ovvero una disposizione che preveda che le sanzioni della Comunità Europea dovute a norme illegittime vengano pagate dai legislatori che l'hanno votate e dai beneficiari, in questo caso i cacciatori. Il mio voto sarà assolutamente contrario. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? No,
sì, ma prima la parola.
Prima, scusi consigliere, devo dare la parola all'assessore per la sua replica.
Il
consigliere capogruppo Romiti parlava di un 90% di calciatori bravi e onesti. Io sicuramente fo parte dell'altro 10 e ne sono orgoglioso. Non certo per mancanza di rispetto degli animali e della vegetazione, ma degli uomini sicuramente, e sicuramente della Commissione europea e della Comunità europea e del suo utilizzo ai fini venatori, oppure l'utilizzo dei fini economici, perché si omette una, e mi dispiace che tu leggi soltanto documenti che ti fanno comodo, io sono juventino ma devo riconoscere che l'Inter è più forte, no? Quando si parla di stragi in Toscana esercitata da cacciatori che intanto per poter andare a caccia non devono fare uso di droghe, di alcol, non avere precedenti, insomma ce n'è poche di gente che hanno l'idoneità per avere il porto d'arme anche per uso di caccia. Dopodiché c'è una serie di regole, fra cui questa che poi arriverò, mentre se io acquisto un biglietto aereo dalla Franco Rosso o da chi mi pare e vo a caccia in Ucraina, in Ungheria, in Romania, in Belgio, in Olanda, in Spagna, in Portogallo, in paesi delle comunità europee, dentro le aziende faunistiche venatorie, caro consigliere, posso sparare anche alla mia mamma, tra virgolette, basta che paghi. Allora, visto che tu sei di sinistra, leggi anche queste cose. Leggi anche queste cose, perché qui si caccia delle specie che le specie che sono purtroppo censite da Strasburgo. E ora arrivo alla questione dello storno. Lo storno purtroppo ha cambiato le sue attitudini, no? E non è più un uccello migratorio. Lo storno non fa più i viaggi dal nord Europa al nord Africa per scansare il freddo, alimentarsi e nidificare, ma vive tranquillamente nelle aree del Mediterraneo, Spagna, Italia, Grecia, la regione europea, che sì, la regione europea, la metà europea che fa censimenti degli animali, no? Non certamente viene in Toscana a fare censimenti, ha stabilito con decreto, non mi ricordo il numero, che lo storno è una specie in via di estinzione, per cui va protetto. I vari parlamentari, fra cui quelli della sinistra, che comunque dichiaratamente e coraggiosamente, io apprezzo che uno contro la caccia, mi ha detto si deve essere a favore, no? Ce n'è tanti non li garba le donne, a me mi garbano e parecchi, ora e ne ho prese uno e basta, ma insomma. Ora non mi ricordo neanche dove era arrivato. Comunque, nei censimenti che vengono fatti, la comunità europea ha stabilito che questo animale va protetto perché non esiste, sul territorio europeo, mentre in realtà questo animale, vivendo continuamente qui 12 mesi su 12, fa non soltanto c'è una popolazione numerosa, ma fa anche dei danni, e su questo c'è una enorme discussione, perché tutti i parlamentari europei, ti ricordo anche, ma vi ricordo a tutti, se no sembra che ce l'abbia con la sinistra del consigliere Musumeci, ma per l'amor di Dio, ho chiarito anche la questione dei bianchi, me ne scuso del consiglio, ma insomma un rapporto amicizia c'è, c'era solo una frase che prima dicevo, lui sostiene che il mare ha detto no, nessuno mi ha detto nulla, no, nessuno mi ha detto nulla, perché non me l'hanno ancora da chiedere, specifica che dopo, vabbè, scusate. Io comunque rispetto a quelle 12 guardie che devono non soltanto vigilare gli argini, ma i funghi, la pesca e la caccia, forse sono stato l'unico che ha preso la multa per aver tirato gli storni e andare a belle chiusa, perché comunque li tira ancora. Se tutti sono d'accordo, li si deve tirare. Vabbè. Bene, rispetto a questa imposizione della comunità europea, nessuno ha mai inserito nel calendario venatorio nazionale quello che diceva il consigliere e collega cacciatore, sicuramente non fa parte del 90, tra le specie cacciabili le regioni, compresa la regione Toscana, ha messo in deroga lo storno, trovando della roba che probabilmente ha aiutato sì anche lo svilupparsi dell'attività vivaistica, perché dovevate sapere che per tirare agli storni, e questi sono cacciabili dall'ultima domenica di settembre alla terza di novembre si doveva tirare o in prossimità delle vigne, ovviamente con l'uva sopra, perché non è che, però è difficile trovare una vigna con l'uva sopra la prima domenica d'ottobre, oppure in presenza degli olivi. I cacciatori, che sono un po' più tonti degli altri, perché sennò a caccia non ci andrebbero, dopo un po' di anni hanno capito che se intorno al capanno piantavano 5 olivi e 3 viti, la caccia allo storno si poteva sviluppare durante questo periodo, che si cambiava di provincia in provincia. A Pistoia era un modo, a Prato era un altro. Quest'anno, per cercare di risolvere a queste situazioni, in ragione ancora più forte delle grandi discussioni fatte a livello ministeriale, io come tanti calciatori ho assistito a una serata di Porta a Porta dove sono rimasto sbalordito, perché sembrava la mattina dopo si potesse cacciare l'orso marsicano oppure l'aquila reale oppure cacciare la notte in centro a Quarrata. Cioè la Presti Giacomo si arrabbiava, dice: ma avete fregato, porca miseria. Allora arriva a conclusione. Niente, in considerazione di questa la storia, la provincia di Pistoia prepara un piano da chiedere alla regione toscana dove aprire la caccia, perché comunque era chiaro si fosse andato in regola, in deroga, e stabilisce le aree, praticamente l'area cacciabile intorno a Montalbano, escluso comunque la montagna, per chi non avrebbe fatto danno. La regione toscana ci convoca alla fine di luglio dicendo che comunque farà una mappatura e consentirà alla caccia, non con l'articolo 37, ma la caccia normale, dopo che tutti i cacciatori hanno pagato i diritti per cacciare, cioè l'appostamento fisso, altri 100 euro, persone non hanno la possibilità di andare in Romania, no? Persone che gli scomoda anche pagare 100 euro e avere gli storni in gabbia e quant'altro, che daranno soltanto la possibilità di cacciare in quei comuni dove ci sono le richieste danni. Le richieste danni su 22 comuni della provincia di Pistoia sono in 7, no? In un esame successivo scoprono che di questi 7 comuni soltanto uno l'aveva fatto per gli storni, perché quelli altri erano cinghiale e storni, sicché soltanto nel comune di Arciano, vi ricordo che una domanda per risarcimento danni costa 62 euro e il risarcimento massimo che si può avere sono 108. Chiaro? Sono venuti file di cittadini, da me come dall'associazione agricole, a chiedere che si fa per gli storni. Che si fa? Tirate, io gli ho sempre detto, tirate e li fucilate e fate il sugo, che ci volete fare? Dice: ma la domanda, le cose stanno così. 60 euro costa 108, no? Bene, per farvela molto breve, si arriva a fare un documento in cui si chiede tutti i comuni della provincia di poter... Vabbè, io che vi devo dire? Mi rendo conto che questo tema mi appassiona, ma non soltanto, perché è una grossa ingiustizia. Questa è una grossa ingiustizia, perché è l'unico animale che veramente ha diritto ad essere cacciato. La grande fregatura per tutti i cacciatori, scusate, finisco, sarebbe quello di fare cacciare, come sta succedendo a Prato e a Pisa, quest'animale con l'articolo 37, perché questo significa ancora ad oggi allevare soldi di tasca ai cittadini e non dargli nessun diritto.
Grazie assessore. Dunque, le conclusioni al proponente.
Volevo fare una precisazione. Si sente, si vede perché non sei cacciatore, perché quello che regola in Italia è l'INFS, Istituto Nazionale Fauna, è quello che stabilisce se una popolazione è più e meno. I passerotti, io credo che sia 15 anni non si caccia in più. No, è chiusa la caccia ai passerotti, ma neanche non sono mai stati messi neanche in deroga. Quindi il documento e i temi che ci hai illustrato, voglio dire, è un...
Bene, passiamo alla votazione. Prima di tutto dell'emendamento, diviso in due parti. Dichiarazioni di voto rispetto alle votazioni per l'emendamento. Favorevoli?
quanti siamo? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
State la mano, stanno contando, state la mano.
Quanti siamo? Contrari? Uno, il consigliere della sinistra. Astenuti? Due, Città per te, Cartei, Bianchi. Futuri Libertà, ne ci vuole un pochino di tempo. Grazie. Quindi approvato l'emendamento. Passiamo alla votazione per la mozione. Favorevoli? No, il che... Allora, diciamo le stesse proporzioni degli emendamenti. Approvato, emendamento e mozione. Punto successivo. Numero 11, interrogazione presentata in data 27/10/2010, protocollo numero 50.036 dei consiglieri comunali Massimo Bianchi ed Alessandro Scialdi ed avente ad oggetto la richiesta di chiarimento sul concorso internazionale di poesia Città di Quarrata. Illustra consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Io credo che tutti sappiamo chi è stato Vivaldo Matteoni e ritengo che sia nota a tutti l'importanza e la fama che ha ottenuto il concorso internazionale di poesia Città di Quarrata.
Per cortesia un po' di attenzione e silenzio, grazie.
Grazie Presidente. Mi limito a leggerla velocemente e niente. Premesso che il concorso internazionale di poesia Città di Quarrata è un evento culturale la cui finalità è quella di promuovere la poesia. Tenuto conto che il suddetto evento registra dal 1982, anno della sua fondazione, un grande successo, contribuendo a far conoscere positivamente Quarrata in tutta Italia. Considerato che, per quanto sopra l'evento si onora dell'alto compiacimento del Presidente della Repubblica, appurato che l'ideatore dell'illustre concorso è il compianto concittadino grande ufficiale Vivaldo Matteoni, scomparso nel 2009, figura storica e di riferimento della città di Quarrata, per le indiscusse qualità umane ed artistiche grazie alle quali e per sua idea venne fondato nel 1982 il concorso internazionale di poesia Città di Quarrata. Preso atto che quest'anno, come dimostra la raccolta della corrente edizione, Vivaldo Matteoni viene definito promotore di tale evento, diversamente da quanto accadeva negli anni precedenti, dove, in occasione del concorso stesso, lo stesso Matteoni veniva citato in qualità di fondatore dello stesso. Insieme al collega Alessandro Scialdi chiediamo quali siano state le cause e quale sia stata la modalità che ha comportato la variazione del ruolo del compianto Vivaldo Matteoni da fondatore a promotore. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi a proposito? Consigliere Nicolai.
Dunque, mi pare inutile ribadire che Vivaldo Matteoni, non solo per il premio di poesia, ma per Quarrata, ha rappresentato uno dei punti di riferimento per l'attività culturale, sia come presidente della filarmonica che come animatore negli anni del premio di poesia e come per altre iniziative. io su questa interrogazione, proprio perché ai tempi in cui è nato, ahimè, ero già, non ero consigliere comunale, ma frequentavo il palazzo e quindi conosco un po' la genesi del premio di poesia, che poi il sindaco penso non abbia difficoltà a spiegare. Credo che nessuno abbia voluto, se quest'anno non è stato scritto fondatore ma promotore o uno dei promotori, perché probabilmente è proprio anche il promotore. Ma a parte questo, che appunto poi sarà il sindaco a chiarire, vorrei dire che il premio di poesia, sindaco, che è importante, che giustamente diceva il collega Bianchi, contribuisce, ha contribuito negli anni a far conoscere Quadrata non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, probabilmente un restyling ha bisogno. Credo che ci debba essere un'iniziativa da parte sua, da parte dell'amministrazione, perché venga anche svecchiata, e uso un termine forse improprio, ma o comunque non si può per anni e anni e anni, quindi decenni a questo punto, ripetere una giuria fatta dagli stessi personaggi, che hanno tutta la mia stima e che hanno sicuramente le competenze per far parte della giuria, ma probabilmente va ampliata e vanno inseriti elementi nuovi che nel tempo si potranno individuare nella città e non solo nella città, perché così facendo negli anni, credo che non sia io soltanto a dirlo, il premio sta calando, sta interessando sempre meno, va inserito di più nei circuiti culturali nazionali e internazionali, in modo che riacquisti, come era ai primi tempi, il prestigio che ha avuto negli anni. Quindi lo stimolo che deve venire da questa interrogazione dei consiglieri Cialdi e Bianchi sia quello di chiarire sul perché di questo fatto promotore, fondatore o cofondatore o copromotore, ma soprattutto vorrei che il sindaco, di fronte al Consiglio Comunale, si prendesse un impegno a far sì che il premio riprendesse vigore e ridiventasse, più di quanto lo è ora, un punto di riferimento culturale a livello nazionale e a livello internazionale. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? La parola al sindaco per la risposta.
Dunque, spiego volentieri la genesi del promosso. In pratica è arrivata una sollecitazione a riportare la verità storica di questo premio di poesia. Dunque, il premio di poesia è un premio di poesia molto importante, perché vede arrivare poesie anche dall'estero, da tanta parte d'Italia. Ci sono poeti molto importanti che partecipano. C'è una giuria di qualità che, fra l'altro, nel tempo è anche cambiata, non è rimasta sempre la stessa da tanti anni a questa parte. Questo premio deve moltissimo a Vivaldo Matteoni, come pure come personaggio che, appunto, diceva bene il consigliere Bianchi, a definire una persona che ha dato molto alla città in termini proprio culturali. Basta pensare a tutto il contributo sul teatro, appunto, proprio di Vivaldo, no? Che ha sollecitato e fatta amare il teatro a tante persone che senza questa sua esperienza non avrebbero avuto le stesse sollecitazioni. Quindi è stato fatto, fra l'altro, una riunione alla biblioteca comunale il 21 aprile, e a questa riunione erano presenti varie persone di cui una parte sicuramente persone che erano fin dall'inizio hanno lavorato appunto al premio di poesia, e tipo Biagio Falcini mi viene in mente, la Paola Giuntini, Atos Capecchi, cioè ci sono persone, mentre c'erano anche altre persone, tanto per fare un nome, Franco Benesperi, che attualmente fa il presidente della fondazione delle banche di credito cooperativo, appunto Cultura e Sport, no? E in questa occasione, attraverso l'esame di documenti, cioè di documenti che fra l'altro sono disponibili in biblioteca e ci sono le copie di tutti i verbali fin dall'inizio, c'è una memoria dell'allora sindaco Rosita Testai e di Ugo Bazzani, che purtroppo ora, come dice, solo questa memoria scritta, perché altro per il fatto che appunto se n'è andato d'agosto, non possiamo avere, che dice, testimonia in pratica, che questo premio è stato cofondato dal Comune e dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Chiaramente Vivaldo Matteoni non doveva comunque essere in nessun modo sminuito, per cui si poteva per esempio scegliere di non scrivere nulla, ma era giusto riconoscere quanto lui appunto ha fatto, compreso anche il compiacimento del Presidente della Repubblica, è sicuramente merito suo, di questo gli va dato atto. Non mi ricordo in che anno preciso c'è stata questa attribuzione, e quindi in questo modo è stata ristabilita la verità, nel senso che appunto c'era stato l'inizio da parte del Comune di Guarrata e della Filarmonica Giuseppe Verdi, di cui peraltro Vivaldo era presidente, quindi parlare di promotore credo che sia una cosa assolutamente vera, come pure diciamo sì che era giusto anche ricordare appunto che l'inizio c'aveva queste due, l'istituzione comune e l'istituzione filarmonica Giuseppe Verdi. Quindi in questo modo non è stato senz'altro e sicuramente nulla contro una memoria che anzi va assolutamente, diciamo, salvaguardata, ma semplicemente riportare le questioni allo stato dell'arte nelle quali erano, solo e semplicemente questo. Comunque ripeto che tutto quello che noi possiamo avere alla nostra biblioteca comunale, appunto c'è questa memoria sottoscritta da Rosita Testai e da Ugo Bazzani, che allora era l'assessore alla cultura nell'82, che appunto c'è la testimonianza della nascita, come pure ci sono tutti i verbali di tutti gli anni nei quali appunto questo importante premio che è andato crescendo e valorizzando tutti gli anni e che ha portato davvero tanta gente. Se voi foste venuti alle premiazioni vi sareste resi conto, e chi è venuto l'ha fatto, della qualità intanto dei premiati, della qualità delle persone che vengono a questo premio. E comunque, come dico sempre per ogni cosa, si può sempre migliorare, si può sempre avere idee migliori e diverse, perché questo fa parte del normale corso della vita, e siccome ci teniamo particolarmente a questo tipo di attività che dà appunto lustro alla nostra città, sicuramente ci teniamo e ci teniamo molto a rendere questo premio sempre più importante.
Grazie Sindaco. Conclusioni dell'interrogante. Dal momento, guarda, che avete accettato me. Prego.
Allora,
La parola al consigliere Cialdi.
Grazie. Ho capito, la spiegazione è stata più che chiara. Posso dire il mio sentimento ora. Il mio sentimento è di rabbia. Mi viene rabbia. Perché rabbia? Mi domando perché si è dovuta aspettare che Vivaldo morisse per fare questo chiarimento. Cioè, c'era una preoccupazione di dirglielo che non era il fondatore o che non era l'unico fondatore? C'è stato superficialità prima a dichiararlo fondatore da solo? Questo senso davvero di rabbia, è una sensazione un po' strana, però non capisco se questo è partito da questo gruppo di persone, per carità, che conosco tutte, persone più che degne, ci mancherebbe altro, ma non riesco a spiegarmi il motivo per cui questo gruppo di persone, soltanto alla morte di Vivaldo Matteoni, abbia sentito il dovere, il diritto e la voglia di andare a cercare documenti che erano lì da sempre, probabilmente, perché come l'hanno trovati, come sono stati trovati in questa riunione del 21 aprile, potevano essere trovati prima. Non me la spiego, mi sembra un'inutile cattiveria, un'inutile presa di posizione per rivendicare dei diritti che non aveva motivo. E fossi stato io a trovarmi nella situazione dove decide qualcosa, più volentieri non mettevo fondato da nessuno. Premio della poesia, città di Quarata. Punto. Se ci fosse stato la richiesta, secondo me, cioè voglio essere anche un pochino duro, meschina, io non la ritengo giusta, non la ritengo giusta rivendicare, anche se è vero, probabilmente sarà vero, avete detto ci sono documenti, quindi probabilmente è vero, che non è stato solo Vivaldo Matteoni a fondare questo premio poesia, ci saranno stati sicuramente altri, mi immagino, ma tutti credo si immaginassero questo, ma questo ormai era una cosa che faceva parte della vita di Quarrata. Il premio Città Poesia era stato fondato da Vivaldo Matteoni, così secondo me doveva rimanere, anche se poi nella realtà c'erano le giuste rivendicazioni delle persone che erano state accanto e vicine. Mi è sembrato davvero un'inutile cattiveria nei confronti di una persona che non si può più difendere, purtroppo.
Grazie, consigliere. La parola al proponente.
Sì, brevemente per concludere. Ovviamente è un argomento sul quale è doverosa una certa sensibilità e un certo rispetto, perché comunque si parla di una persona, Vivaldo Matteoni, che non c'è più, ma si parla anche di un'altra persona, di Ugo Bazzani, che ha scritto, quindi è sottoscritto una lettera, diciamo tra virgolette, di controparte, che anche lui appunto non c'è più, e di conseguenza quando si parla di persone che non sono più fra noi bisogna usare una certa sensibilità. Io, come Alessandro Cialdi, condivido un po' il sentimento di rabbia. Perché? Perché dire si deve ristabilire una verità storica e quindi tra virgolette ridare a Cesare ciò che è di Cesare appare come, permettetemelo, una resa dei conti fatta in un tempo in cui ormai quando ognuno non può più della sua, in questo caso come Vivaldo Matteoni, è una cosa, ecco, un po' imbarazzante, la definisco. Per cui io non voglio né dichiararmi né soddisfatto di quello che è stata la risposta del sindaco, perché poi oltretutto il sindaco si è attenuto a quella che è un rimettere insieme un po' la situazione, per cui ecco non mi sento nemmeno di dare colpe o addossare responsabilità al sindaco, solo che è una situazione appunto imbarazzante questa qua, imbarazzante, nel quale vengono coinvolte in principal modo Matteoni, una persona che non c'è più,
Per cui, ecco, chiudo con una domanda, ma perché soltanto adesso ci si ritrova a dover in un qualche modo ristabilire una verità storica quando poteva essere fatta a suo tempo? Con questo chiudo, grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'ultimo punto, il dodicesimo. Mozione presentata da gruppi consigliari PD e la sinistra in data 30/10/2010, protocollo numero 50.582 ed avente ad oggetto affidamento diretto cooperative di tipo B. Volevo ricordare che a proposito in giornata sono arrivati due emendamenti della lista civica Città per te. La illustra la parola al consigliere Romiti.
Ma io sinceramente vi direi anche di illustrarla, perché noi riteniamo, dopo che stamattina sono pervenuti gli emendamenti della lista Città per te, di ritirare momentaneamente e diciamo di posticipare questo punto al prossimo consiglio comunale, proprio perché avendo letto quelli che sono lì gli emendamenti, riteniamo sia opportuno andare a verificare quello proprio che è, il che dicono gli emendamenti, e non siamo in grado stasera di poter rispondere anche a quelli che sono gli emendamenti. Per questo preferiamo chiedere nulla, il ritiro della mozione.
Allora, diciamo che tale mozione è rinviata per dare la possibilità ai gruppi proponenti della mozione di verificare eventualmente tali emendamenti presentati per vedere se ci può essere una convergenza in tal senso. Ci sono eventualmente altri interventi, visto che stasera abbiamo fatto bene? Perfetto, grazie.